L'interpellanza di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativa a il Novinforma e di tutti i cittadini. Prego Giulia.
Vado? Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura dell'interpellanza. Premesso che in data 23 maggio 2018 il sindaco e il presidente di Noi Lista Civica partecipavano al programma detto Tra Noi su TRC per parlare del periodico Novinforma. Infatti anche il gruppo Noi Lista Civica pubblica il video su YouTube con il titolo Il sindaco Diacci e il presidente di Noi Lista Civica presentano il nuovo magazine del comune di Novinforma. Premesso che il presidente di Noi Lista Civica rappresenta un determinato movimento politico e non ha alcuna carica pubblica, visto che il periodico Novinforma è lo strumento di informazione del comune di Novi di Modena pagate con risorse del bilancio comunale, quindi di tutta la collettività e non l'organo di comunicazione di un unico movimento politico, visto che è riportato sull'ultimo numero di Novinforma che l'amministratore di riferimento, il sindaco Enrico Diacci, e dovrebbe essere il suo compito rappresentare l'intera cittadinanza, si interpella il sindaco e la giunta a quale titolo il presidente di Noi Lista Civica parla del periodico comunale, periodico che è pagato da tutti i cittadini del comune di Novi di Modena. Quali atti amministrativi che garantiscano i principi di trasparenza, pluralità e imparzialità dell'azione pubblica gli permettano di fare questo? Si chiede risposta in consiglio e scritta. Grazie.
Grazie. Risponderà il sindaco Diacci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura del testo che poi verrà inviato come risposta scritta anche a tutti i consiglieri. Risposta all'interpellanza del 4 giugno 2018. Come consuetudine, negli anni successivi al sisma del 2012, nei giorni prossimi all'anniversario del 20 e 29 maggio, tutti i media locali pubblicano articoli e resoconti sullo stato della ricostruzione, raccogliendo dati e notizie sui diversi territori tramite interviste ad amministratori locali e ai contatti che i giornalisti hanno sul territorio. Dopo aver trasmesso nei telegiornali del giorno 17 maggio un'intervista istituzionale accompagnata dalle immagini dei nostri tre centri, TRC mi ha chiesto di partecipare alla trasmissione Detto Tra Noi per presentare le novità dell'amministrazione comunale, in particolare nell'ambito della comunicazione. Contestualmente ha chiesto la partecipazione anche ad un rappresentante dell'associazione Noi Lista Civica per un breve bilancio consuntivo ad un anno dal successo elettorale. Le finalità ed i tipi di intervento degli ospiti a cui è stata chiesta la partecipazione erano quindi ben diverse, poiché lo scopo degli autori della trasmissione era quello di fornire due punti di vista differenti sulla situazione novese. Ritengo perciò che la mia presenza, affiancata a quella del presidente dell'associazione Noi Lista Civica, non possa aver dato adito ad alcun dubbio sulla trasparenza e imparzialità del giornale comunale. Anzi, a mio parere, è stata un'importante occasione per dare ancora più visibilità al comune di Novi di Modena.
Grazie. Parola Giulio Olivetti, insieme per il centro-sinistra.
Mi puoi rinfrescare il regolamento? Allora, nell'interpellanza può intervenire un intervento per gruppo, giusto? E poi io ho il diritto alla replica finale, è così? Scusate, ho sempre il dubbio. No, così fatto l'intervento anche
voi. Qualcuno vuole intervenire? Ma non credo, perché può intervenire.
Sì, perché l'interpellante è l'Olivetti.
Ah, bene. Do la parola un attimo.
Posso?
Do la parola a Zenoni Dario, insieme per il centro-sinistra.
Ma guarda, io dico, sono franco come lo sono tutte le volte che intervengo. Io francamente non sono molto soddisfatto della risposta, perché è normale che insomma nel periodo purtroppo dall'anniversario di quello che ci è capitato insomma, i giornali, le televisioni parlano le amministrazioni, però se voi avete intitolato il video proprio riferendovi al Novinforma. Come sappiamo il Novinforma è un periodico del comune di Novi pagato con i soldi di tutti i cittadini e il sindaco ovviamente non rappresenta solo noi Lista Civica che l'ha sostenuto, ma tutti i cittadini del Comune. Quindi noi abbiamo ritenuto che invitare il Presidente di un'associazione che vi ha sostenuto a livello elettorale non ha assolutamente senso che venga, che sia stato presente in quel tipo di intervento, anche perché ovviamente i giornali interpellano, come ha detto il Sindaco, le amministrazioni. Diverso sarebbe stato se veniva fatta un'iniziativa a livello di associazione, perché l'associazione che l'ha sostenuta in campagna elettorale, che la continua a sostenere, ed è giusto che il Sindaco presenzi in quegli avvenimenti, ma non sicuramente se parla a titolo del Comune di Novi affiancato a una persona che comunque non ha incarichi, non è stata eletta, e a che titolo parla solo di una parte dei cittadini e non di tutti. Cioè, io mi sarei aspettato che avesse chiamato, non so, un assessore, se fosse l'assessore alla cultura, alla comunicazione, un consigliere ci poteva anche stare se avesse avuto un incarico riferito strettamente al Novi in Forma, però cioè è come se... Ma io mi sarei scandalizzato anche se prima un sindaco fosse andato con un segretario di un partito, è la stessa cosa. Per me è una cosa inaccettabile.
Grazie. A questo punto do Olivetti, Giulia, insieme per il centro-sinistra.
Bene, insomma io mi riallaccio alle parole del collega Zenoni, non ci riteniamo soddisfatti da questa risposta che ci sembra comunque non risponda alla nostra richiesta circa la pluralità di quella e imparzialità di quella presentazione. Se vogliamo dare più punti di vista, allora forse se deve essere presente una parte politica deve essere presente anche l'altra, oppure parla solamente il sindaco che è rappresentante di tutti i cittadini. Noi la vediamo in questo modo, pertanto non ci riteniamo soddisfatti della risposta data. Grazie comunque naturalmente della risposta.
Qual è la cosa? Comunicazione, sì, diciamo prima di fare... Sì. Dobbiamo aspettare le 21 perché l'orario, per rispettare l'orario che ci siamo dati come ordine del giorno, quindi ci sarebbe una comunicazione del sindaco e prego sindaco Diazzi.
Grazie Presidente, questa comunicazione non era all'ordine del giorno, ma ci tengo particolarmente a darla a questo consesso perché riguarda la cessazione dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Chi è stato consigliere, ma anche tanti anni fa, come era capitato a me nella legislatura prima del 2000, si ricorda insomma che l'opera Pia Zucchi così è passata sui banchi del Consiglio Comunale per parecchi anni. La comunicazione dice: l'imponderabile è successo, comunico al Consiglio Comunale che con delibera della Giunta numero 57 del 6 giugno 2018 si è preso atto dell'estinzione per inerzia dell'opera Pia Zucchi.
Grazie. 10 minuti di pausa e poi cominciamo.
Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Galiotto Gloria, Grossi Giorgia, Martinelli Riccardo, Montanari Elisa, Tioli Claudio,
presente.
Turci Elisa, Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Olivetti Giulia, Rossi Marina, Zenoni Dario e Delia Franco ha giustificato la sua assenza. Presenti sono 16.
Primo punto di questa sera è la relazione annuale della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine per l'anno 2017. Presenterà il comandante della Polizia Municipale, dottoressa Susi Tinti, e la responsabile servizio territoriale, ispettore Paola Sivieri. Prego.
Grazie mille, buonasera a tutti. La relazione che vi vorremmo presentare questa sera è divisa ormai, come di consueto, in due parti. La prima parte che riguarda un po' l'attività della Polizia Municipale per l'Unione Terre d'Argine e la seconda parte in specifico sul territorio del Comune di Novi che vi illustrerà il responsabile di presidio, la dottoressa Paola Sivieri. Vorremmo cercare di non annoiarvi con troppi numeri, non sono sicura di farcela, anche perché vi abbiamo fatto avere una relazione dove di numeri ne avete tanti, però insomma cercheremo di annoiarvi il meno possibile e in particolare per la parte che mi riguarda di toccare i punti principali dell'attività della Polizia Municipale. Quando si parla di Polizia Municipale non possiamo non parlare di polizia stradale, è una delle attività nostre prevalenti e importanti e qua il numero è molto significativo. Guardate, lo scorso anno noi abbiamo controllato con gli operatori della Polizia Municipale più di 25.000 veicoli. 25.000 veicoli, quando dico controllati, significa che sono stati fermati con la paletta e il fischietto, quindi abbiamo controllato il veicolo, abbiamo controllato il conducente, abbiamo controllato i documenti. Vi dico che questo numero per noi è particolarmente significativo perché, facendo un confronto con il Comune di Modena dalla relazione annuale del 2017 ne ha controllati circa 8.000. Allora, questo che cosa significa? Non voglio sicuramente denigrare i colleghi della Polizia Municipale di Modena che vivono in una realtà diversa e che sicuramente svolgono tantissime altre attività che magari nel nostro territorio non ci sono, ma questo mi pare molto significativo per farvi capire che numero importante è 25.000 veicoli. E sono circa 70 ogni giorno, insomma, che non è poco a mio modo di vedere. Altrettanto interessante è il numero dei veicoli dei conducenti sottoposti a pretest. I pretest, mi è capitato altre volte di raccontarvelo in questa sede, sono quegli strumenti in cui vengono utilizzati la Polizia Municipale, si soffia all'interno di questo strumento e lo strumento ci dice immediatamente, accendendo una luce verde o rossa, se il conducente ha bevuto oppure no. Se ha ingerito alcol è positivo e poi si passa a una strumentazione che ci dà precisamente il valore. Quindi anche questo, da questo punto di vista, è un'altra attività che va a favore sicuramente della sicurezza stradale. Posti di controllo delle pattuglie sono stati, come vi dicevo, circa oltre 3.000, sono 8 posti di controllo ogni giorno e sono circa in linea con i numeri dell'anno precedente. Parlando di polizia stradale non possiamo fare riferimento all'autotrasporto. L'autotrasporto è una materia molto complicata. Abbiamo la fortuna di avere nel comando dell'Unione Terre d'Argine un esperto di autotrasporto. Mi riferisco al controllo dei mezzi pesanti che hanno della norma, e non solo italiani ma anche stranieri, che hanno una normativa veramente complicata. Però anche qui, per darvi qualche numero, noi abbiamo controllato lo scorso anno 270 veicoli, di cui 170 sono stati sanzionati. Sono veramente tanti, una percentuale molto elevata, e questo per farvi capire, parliamo di tempi di guida e di riposo del conducente, parliamo di sistemi frenanti efficienti. Tra l'altro questi controlli noi li facciamo insieme al Ministero, che una volta al mese lavora insieme a noi, e lo vedete dalla foto, quel centro mobile di revisione, ogni volta che viene fermato il mezzo pesante vengono fatti tutti i controlli che vengono fatti con la revisione, quindi riusciamo a controllare effettivamente l'efficienza di quel veicolo, e quindi ritengo anche questo che dal punto di vista della sicurezza sia un'attività molto, molto, molto importante. Passiamo a una carrellata sui sinistri stradali. I sinistri stradali, anche in questo caso, abbiamo un nucleo specializzato che si occupa del rilievo degli incidenti stradali, o meglio, tutti gli operatori che lavorano all'esterno sono in grado di rilevare l'incidente stradale, ma abbiamo una squadra specifica formata da 5 agenti che si occupano di rilevare tutti gli incidenti, in modo particolare gli incidenti mortali e gli incidenti con feriti, quindi quelli più complicati, diciamo così. Lo scorso anno, diciamo che da qualche anno, insomma, a parte un picco di 900 incidenti sul 2014, lo scorso anno sono stati 843. Devo dire che però gli incidenti con feriti, che sono quelli ovviamente più gravi, dal 2011 è tutto sommato il numero più basso. 6 sono stati gli incidenti mortali, purtroppo, che abbiamo rilevato lo scorso anno, fortunatamente nessuno nel territorio di Novi. Tutti gli incidenti mortali sono avvenuti sul territorio di Carpi. Altra attività, sempre con un nucleo specializzato, è quello che viene svolto dalla polizia edilizia e, come vedete da questa piccola tabella, sono in aumento il controllo e tuttavia in calo il numero dei reati, quindi anche questo può essere letto come un dato positivo. Altra attività che è sempre in aumento e viene svolta dalla Polizia Municipale sia su iniziativa che su segnalazione dai cittadini, è quella legata all'attività ambientale. E lo scorso anno, quindi parliamo di aree verdi, fossati, di abbandono di rifiuti, di inquinamento acustico, e lo scorso anno sono stati oltre 1200 i sopralluoghi che abbiamo effettuato. Altra attività importante, quella legata alla tutela del consumatore e alla legalità economica. Anche in questo caso, su tutta l'Unione, abbiamo una squadra di 2 agenti specializzati e seguiti da un ispettore che svolgono i controlli, ma sono anche a supporto dei territori, quindi una specialistica che lavora in contatto con i territori. Quando parliamo di controlli in tema commerciale, parliamo di orari, degli esercizi commerciali, di prezzi, di etichettatura, di peso netto, saldi, vendite promozionali. Questi sono un po' i tipi di controlli che vengono svolti da questa squadretta. Mi sembra importante parlarvi in questa sede anche del nostro nucleo antidegrado. Il nucleo antidegrado è nato nel 2015, anche questo è formato da 4 operatori, coordinati ovviamente da un ispettore, ma che particolarità ha questo nucleo? Il nucleo antidegrado lavora in borghese e quindi, non utilizzando la divisa, è in grado di fare tutte quelle attività che con la divisa sarebbe praticamente impossibile. Quindi lo vedete lì, controllo area mercatale, controlli delle aree verdi, controllo del territorio, interventi su segnalazioni. In modo in particolare il nucleo antidegrado si è concentrato lo scorso anno anche sui controlli dei furti di bicicletta, tant'è che la loro attività di indagine e la raccolta delle denunce ha portato alla restituzione di 22 biciclette che erano state rubate al legittimo proprietario. Questo ha richiesto ovviamente un'attività di indagine non indifferente, abbiamo lavorato su internet perché spesso le biciclette che vengono rubate vengono poi rivendute sui siti, quindi insomma anche in collaborazione con la Procura che ci ha delegato indagini particolari, abbiamo appunto siamo riusciti a restituire queste 22 biciclette ai legittimi proprietari. I controlli che hanno svolto lo scorso anno sono stati 2154, quindi sono circa 6 al giorno. Purtroppo alla fine dell'anno scorso, purtroppo, insomma, diciamo che gli operatori che lavorano in questo nucleo sono veramente molto bravi. Uno di questi è stato promosso almeno temporaneamente come ispettore, quindi per un periodo sono rimasti in 3 e il numero dei controlli è leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso perché comunque gli operatori erano di meno. Tuttavia su Novi, poi Paola vi darà magari i dettagli, hanno fatto 148 servizi e sono stati in grado di fare una sanzione, insomma. Controllo di vicinato, ecco, anche questo dal mio punto di vista, ma non solo, insomma, l'attività che abbiamo svolto per il controllo di vicinato, diciamo che è diventato un esempio un po' anche per un punto di riferimento per la regione Emilia-Romagna, tant'è che tutti ci hanno da sempre, ci chiedono informazioni, ci chiedono come siamo organizzati, che cosa stiamo facendo, quali sono i risultati che abbiamo, che stiamo portando a casa. Il controllo del vicinato conta 3.043 famiglie su tutta l'Unione, quindi è un dato importante. Pensate che gli operatori della Polizia Municipale sono un centinaio, ma possiamo contare su 3.043 occhi che insieme a noi controllano il territorio. 3.043 occhi in realtà sono famiglie, quindi sono nuclei familiari, sono anche molto di più. L'anno scorso siamo arrivati a 103 gruppi, pensate che al 31 2012 del 2016 eravamo 53, quindi è un fenomeno che veramente sta progredendo, ci sta dando veramente tanta soddisfazione. A ottobre del 2017 abbiamo anche inaugurato un piccolo ufficetto che è diventata la sede del controllo del vicinato per l'Unione, quindi anche loro hanno a disposizione questo piccolo ufficio dove possono incontrare i cittadini, chiedere informazioni, raccontarli, poi vedrete che sono fondamentali anche per il fondo vittime di reato di cui poi vi dirò. Un'altra particolarità di cui mi piace sottolineare l'importanza è questo numero di WhatsApp che noi abbiamo presso la centrale operativa. È stato istituito anche questo a marzo del 2016 e lo scorso anno ci sono stati inviati oltre 2000 SMS. L'importanza di questo diciamo così, numero di WhatsApp è sicuramente il fatto di essere a disposizione in un modo rapido dei cittadini, nel senso che tutti noi abbiamo sempre in mano uno smartphone e a questo punto avere il numero in memoria della Polizia Municipale è possibile mandare foto. Questa foto ci aiuta parecchio, in alcuni casi ha evitato che gli operatori di Polizia Municipale dovessero uscire a fare un sopralluogo, perché se effettivamente la foto è fatta bene e ci dà gli elementi utili è già per noi sufficiente per portare avanti la segnalazione. Da Novi sono arrivati una quarantina di messaggi, quindi anche in questo territorio i cittadini cominciano a conoscere questa possibilità e questo sistema. È chiaro che gli argomenti che devono essere segnalati non sono urgenti, cioè se avete bisogno della Polizia Municipale per un incidente stradale è bene telefonare e non inviare un SMS, però segnalare rifiuti, segnalare una buca, segnalare un lampione, insomma sono tutte attività che si possono fare tranquillamente attraverso gli SMS. La PM dall'anno scorso è diventata anche un po' più social, nel senso che abbiamo un profilo Twitter dove diamo informazioni ai cittadini, quindi se non ci seguite iniziate a farlo, raccontiamo ogni volta che viene chiusa una strada, se c'è un incidente, se è importante darvi comunicazioni. Nelle foto vedete il Papa, per esempio abbiamo avuto strade chiuse per un periodo importante, insomma, e in tempo reale riuscivamo a dire ai cittadini questa strada è stata riaperta, questa strada è stata chiusa. Ultimamente abbiamo iniziato a pubblicare proprio su Twitter anche gli oggetti smarriti. La Polizia Municipale si occupa di raccogliere gli oggetti che vengono smarriti o anche di raccogliere le denunce di gente che ci dice che ha perso qualche oggetto. Ecco, ogni giorno vengono riconsegnate alla Polizia Municipale chiavi, cellulari, biciclette e da qualche tempo abbiamo iniziato a pubblicare le foto delle cose che ritroviamo in modo tale che si possa facilitare colui che l'ha perso di poter verificare appunto se uno di quelle cose gli appartiene, insomma, e quindi lo può venire a ritirare presso i nostri uffici. Asta di biciclette, l'anno scorso è stato il secondo anno, abbiamo fatto un'asta con le biciclette che sono diventate di proprietà dell'Unione Terre d'Argine. Quando vengono ritrovate delle biciclette che non appartengono a nessuno, oppure il ritrovatore dopo un anno dichiara di non avere interesse ad avere indietro la cosa che ha ritrovato, diventano di proprietà dell'Unione. Bene, su questa cosa noi abbiamo venduto l'anno scorso, grazie al comitato della Balorda che ha fatto un po' anche da spettacolo, abbiamo venduto 35 biciclette e abbiamo ricavato oltre 2.400 euro che sono stati utilizzati per acquistare latte e alimenti per la prima infanzia e pannolini per coloro che erano più bisognosi. Anche quest'anno la ripeteremo, direi probabilmente intorno a settembre-ottobre. Fondo vittime è un fondo istituito lo scorso anno, abbiamo approvato il regolamento in Unione alla fine dell'anno, in Consiglio Comunale dell'Unione all'unanimità. È un fondo per risarcire le vittime di alcune tipologie di reati. Dopo vi dirò quali sono in particolare queste tipologie e le domande che abbiamo ricevuto. Vedete nella fotografia la famosa sede di cui vi dicevo prima, del controllo del vicinato, perché in realtà abbiamo stipulato un accordo con gli stessi promotori che del controllo del vicinato anche di aiutarci a diffondere questa tipologia di fondo, appunto, per risarcire i reati. Quali reati? Non so, viene per esempio, riceviamo la visita di un ladro, ci rompono la porta, è possibile, e ci sono tutte le tipologie che vengono risarcite sul sito internet, è possibile chiedere un piccolo risarcimento. È chiaro che il risarcimento non avviene in toto, avviene solo per i residenti o nell'Unione Terre d'Argine o coloro che prestano l'attività lavorativa o sono studenti che in modo prevalente lavorano o studiano nell'Unione Terre d'Argine. Quindi, però, tutti i dettagli di questo fondo che è stato istituito lo scorso anno li trovate appunto sul nostro sito internet. Nello sportello ci aiutano a raccogliere le domande. Chi vuole ricevere chi vuole chiedere il risarcimento lo può fare o attraverso i nostri collaboratori del controllo del vicinato oppure in ogni sede del presidio della Polizia Municipale. Quindi al presidio della Polizia Municipale di Novi potete tranquillamente presentare la vostra domanda di risarcimento. Ho provato a raccogliere la prima attività dei primi 6 mesi di questo fondo, quindi abbiamo avuto 18 domande lo scorso anno, considerate che siamo partiti a novembre, e ad andare ad aprile, quindi a metà aprile, un'attività di 6 mesi, altre 18 domande, per un totale di 36. Le domande che ci hanno formulato per il fondo vittime hanno riguardato le riparazioni dei danni subiti all'abitazione, come vi dicevo prima, la sostituzione delle serrature oppure anche il rifacimento di chiavi, la sostituzione di vetri, serrature di veicoli oppure duplicazione di documenti. A Novi, come vedete, non è arrivata nessuna domanda di risarcimento, quindi insomma anche questa serata potrebbe essere l'occasione per riuscire a diffondere la notizia di questo fondo, che ripeto, i cui dettagli trovate tutti sul sito. Quanto abbiamo risarcito fino ad ora, anzi fino a metà aprile, sono circa 4.184 euro. Sei domande sono state respinte perché comunque non avevano i requisiti. Ecco, mi avvio verso la fine, ma prima di chiudere questa parte, due argomenti importanti. Uno è l'osservatorio della legalità. L'osservatorio nasce anche questo nel 2015 e ha come finalità quello sicuramente di contribuire alla crescita della legalità e anche di realizzare delle iniziative di prevenzione contro la criminalità organizzata. Lo scorso anno abbiamo fatto 2 tipi di attività. Intanto abbiamo fatto un piano formativo, i cui argomenti li vedete nella slide, per i dipendenti pubblici e il mondo delle imprese, tutti argomenti estremamente attuali: l'ecomafia, il codice degli appalti, l'antiriciclaggio, la legalità nei contratti, il gioco d'azzardo. E poi abbiamo lavorato su una cosa in particolare, su una banca dati che abbiamo chiamato Cruscotto della legalità. E che cos'è? È uno strumento informatico chiamato Cruscotto proprio perché consente alla Polizia Municipale e in via sperimentale anche all'Ufficio Tributi di fare qualche controllo incrociato. Mi spiego meglio. Su questa banca dati abbiamo provato a inserire tanti dati di cui la pubblica amministrazione era già in possesso, quindi non so, tipo le violazioni in tema di edilizia, l'IMU, la TASI, la dichiarazione dei redditi, le pratiche edilizie, il catasto, tutte banche dati, ripeto, tutti i dati che noi avevamo a disposizione, ma questo software ha la capacità di incrociare questi dati. Quindi facendo queste ricerche, queste attività, per esempio, ci siamo accorti che in un'abitazione privata normale c'era un consumo spropositato di energia elettrica, quindi è proprio il e da lì sono partite le indagini, quindi è proprio dall'incrocio di questi dati, da questi alert che è in grado di darci questa banca dati, che riusciamo a fare appunto qualche ricerca e qualche indagine, sia a scopo preventivo che a scopo repressivo. Come vi dicevo, questa banca dati è ancora in fase di test. Anche quest'anno la implementeremo con ulteriori banche dati che si incrociano, con l'obiettivo ovviamente di condividerla anche con le altre forze di polizia, perché la Polizia Municipale sicuramente, e come il Comune, ha un'attività che è più preventiva e leggermente repressiva la Polizia Municipale, ma in tema di criminalità organizzata ovviamente sono le altre forze di polizia. Però noi ci stiamo prestando appunto per testarle, per vedere di dare nelle loro mani uno strumento che possa essere utile anche in tema di repressione. Chiudo per raccontarvi, per darvi un cenno sul progetto di videosorveglianza. Lo scorso anno l'Unione Terre d'Argine ha incaricato un professionista per fare un progetto sulla videosorveglianza. Ad oggi le telecamere che abbiamo su tutta l'Unione sono 103 quali erano gli oggetti di questo progetto della videosorveglianza? Intanto aveva come obiettivo quello di studiare un nuovo software. Il sistema di videosorveglianza dell'Unione nasce circa 10 anni fa e, come potete ben capire, la tecnologia ha fatto passi da gigante, tant'è che il nostro sistema ormai sta diventando obsoleto. Quindi si tratta di sostituire il software, sostituire le telecamere esistenti con nuove tecnologie e installare nuove telecamere. È previsto, non vorrei sbilanciarmi troppo perché questo progetto è previsto, un quasi raddoppio delle telecamere sul territorio di Novi, però vi dicevo, non vorrei entrare nel dettaglio troppo e sbilanciarmi troppo perché questo progetto è stato consegnato alla prefettura, quindi deve ottenere il parere favorevole della prefettura, e quindi prima di creare aspettative ci conviene aspettare insomma questo confronto appunto con la prefettura. Altra novità di questo progetto della videosorveglianza è l'installazione di varchi fissi per la lettura delle targhe. Ne avrete sentiti, ormai se ne parla sempre più spesso. Noi abbiamo già uno strumento mobile che si chiama Targa System, che consente di rilevare tutti i veicoli che sono stati rubati, non assicurati o non revisionati. Bene, a questo punto questo progetto prevede oltre 30 varchi su tutto il nostro territorio dell'Unione, quindi voi capite che questo, oltre ad essere uno strumento preventivo, perché se io fossi un ladro magari cerco di andare a rubare dove non ci sono questi varchi perché rischio di essere intercettato, ma anche a scopo preventivo, repressivo, proprio per fare le indagine. Sempre questo progetto, che appunto è stato realizzato lo scorso anno, prevede anche l'installazione delle zone a traffico limitato, le telecamere per riprendere coloro che accedono alla zona a traffico limitato del comune di Carpi pur non avendone il titolo. Sarà effettuato, qualora riuscissimo ad ottenere il parere favorevole della prefettura, anche il collegamento con la videosorveglianza alla Guardia di Finanza. Oggi il nostro sistema è collegato con la Polizia di Stato e con i Carabinieri e ovviamente la Polizia Municipale, ma non ha il collegamento con la Guardia di Finanza. Quindi anche questo è una miglioria e un'implementazione di questo progetto. Io direi che per la parte dell'Unione ho chiuso, passerei la parola a Paola per il territorio di Novi.
Allora, devo dare la parte lì.
Vuoi che vado avanti?
Vado avanti te, perché ti avevo chiesto il microfono, ma non mi ha detto che non c'è.
Aspetta. Ok.
Bene, passiamo al nostro territorio. Riprendiamo da quella che è la materia principale nostra, che sono i rilievi dei sinistri stradali. Entrando nel dettaglio del nostro territorio, possiamo vedere come ci sia stato un lieve aumento, un incremento di sinistri stradali rispetto all'anno precedente. Non sono numeri grandissimi, però diciamo che questo aumento, diciamo così, si è registrato ultimamente nell'anno precedente, e fortunatamente senza incidenti mortali. Infatti abbiamo avuto degli incidenti con lesioni 23 e con danni alle sole cose. Incidenti mortali, come dicevo, neanche uno lo scorso anno, purtroppo nei primi mesi di quest'anno siamo già a 3, quindi questa tendenza che è andata bene per un po' di anni mi sa che si è un po' invertita. Questi rilievi sono stati maggiormente accertati sulle strade principali del nostro territorio e tra queste abbiamo il primato negativo della Chiesa Nord o Chiesa Sud, quindi della provinciale SP11 della Pioppa. Perché questa sinistrosità in aumento su quest'asse viabile? Perché quest'asse viabile, come sapete tutti, attraversa un centro abitato che ha ben 23 incroci, un semaforo e tutto quanto. E al di là di questo, nel luglio dell'anno scorso è stato riaperto al traffico pesante completamente per dei problemi viabili ma per decisioni dovute dalla provincia. Quindi questo ha ulteriormente incrementato il traffico su questa arteria viabile con la conseguenza di un rilievo maggiore di sinistri. Diciamo che a fronte di questo aumento sulla provinciale SP11 abbiamo avuto un decremento su invece sulla Romana Nord, dove gli incidenti sono stati pochissimi, ne abbiamo avuti 2 sulla Romana Nord. E anche qua c'è l'intervento della provincia, perché la Romana Nord negli ultimi anni, come molti di voi sanno, è stata interessata da diverse ordinanze viabili di limitazione del traffico, sia alle due ruote che alla velocità, quindi ci sono stati dei limiti dei 30, chiusure anche del traffico pesante per lavori al ponte di Collegrana l'anno precedente. Quindi il fatto di non avere delle utenze deboli sulla strada e di diminuire le velocità ha portato, probabilmente, questa è una mia interpretazione, ad un calo della sinistrosità su questa arteria viabile, perché comunque il traffico, non dico che sia diminuito, però comunque ha rallentato moltissimo quella che è la velocità. Altri sinistri invece si sono poi verificati un po' su tutto il territorio, ma cose di lieve entità, nel valore di 1 che, o 2, non di più, su delle strade tipo la Don Minzoni o la Via Grandi, quindi in centro abitato, mancata precedenza, distrazioni, cose di questo genere. E questi sinistri potete vedere bene dalla georeferenziazione che è stata fatta sul nostro territorio, quindi si vede bene che questi puntini rappresentano appunto i sinistri stradali che sono stati rilevati a Novi, capoluogo. Poi abbiamo anche quelli su Sant'Antonio e Mercadello Rovereto e principalmente, poi in modo particolare, sulla Chiesa Sud e provinciale Motta e Chiesa Nord. Quindi vedete, tutti i puntini rossi sono chiaramente gli incidenti, come dicevo prima. E la nostra attività legata al codice della strada ci ha portato lo scorso anno ad effettuare 353 posti di controllo delle pattuglie su tutto il nostro territorio, con un controllo di veicoli di oltre di 3.200 veicoli, quindi un aumento di circa 500 veicoli rispetto all'anno precedente, e anche di un aumento dei conducenti sottoposti a pretest. Questo sempre nell'ottica di un lavoro condiviso all'interno di tutta l'Unione Terre d'Argine, quindi, che è stato prima detto dalla dottoressa Tinti. A fronte di questo controllo maggiore dei veicoli controllati, e quindi dei veicoli, dei documenti, del conducente e tutto quanto, le sanzioni sono comunque molto, diciamo così, diminuite rispetto all'anno precedente. Abbiamo 419 sanzioni al codice della strada. Tra queste, una delle maggiori chiaramente sono i divieti di circolazione e sosta, le deroghe, la revisione scaduta. Vorrei porvi l'attenzione in questo momento sulla revisione scaduta, perché ricollegandomi al discorso che si è fatto prima di una strumentazione che è condivisa in tutta l'Unione, che è quella del Targa System, che attualmente in questa settimana ce l'abbiamo proprio noi a Novi, ed è una strumentazione che permette, come si diceva prima, di rilevare le revisioni scadute, le assicurazioni e i furti. E questo ha permesso anche nel nostro territorio di avere un elevato numero di sanzioni legate proprio alla mancata revisione, perché grazie a questo strumento ci ha permesso di rilevare e di contestare questo tipo di violazioni. Altre violazioni sono state quelle chiaramente sulle cinture di sicurezza, sulla mancanza di documenti, l'assicurazione, anche quella 9 assicurazioni scadute, sempre dovute spesso all'utilizzo della strumentazione di cui ho detto prima. Andando avanti, sulle sanzioni accessorie ci sono state ritirate per recidiva e per altri motivi diretti, 82 patenti sono state ritirate e segnalate per il ritiro, per recidiva, e 8 veicoli sequestrati in via amministrativa. Andiamo ancora avanti, ecco, questi qua sono, vi dicevo prima, i controlli col targa system, sono stati 527 veicoli che sono stati controllati e che hanno portato, non dico al 100%, ma comunque i numeri che abbiamo visto prima sulla mancata revisione. Per quanto riguarda le procedure giudiziarie, abbiamo avuto 10 informative di reato, cioè rilevate proprio nel nostro territorio, 7 a carico dei maggiorenni e 3 a ignoti. E tra questi, chiaramente, ci sono state delle informative di reato per dei furti, per gli obblighi di custodia e per lesioni stradali, quindi lesioni personali stradali legate anche ai sinistri. Per quanto riguarda la polizia ambientale e la tutela del consumatore, il lavoro è stato molto 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 impegnativo e lo è già da alcuni anni in quest'ottica, perché i sopralluoghi in materia ambientale, le aree verdi, i fossati, i rifiuti, l'inquinamento acustico, i veicoli abbandonati, cioè come vedete hanno portato ad un numero di sopralluoghi molto alto, 209, metà dei quali sono stati effettuati dalla territoriale di Carpi, cioè dalla territoriale di Novi durante il giorno, mentre gli altri dalle pattuglie serali, quindi anche cioè questi accertamenti sono stati svolti anche in orario notturno, serale, presso le aree ecologiche, presso dei punti sensibili dove ci sono più abbandoni di rifiuti, e anche inquinamento acustico, perché sono stati fatti diversi sopralluoghi, soprattutto in estate, per il rumore. Ancora abbiamo avuto 30 accertamenti in materia commerciale, fatti d'iniziativa insieme all'ufficio commercio e anche insieme al nucleo annonaria dell'Unione. Poi ancora i sopralluoghi edilizi sono stati 10, sopralluoghi edilizi che sono anche questi in aumento rispetto agli anni precedenti, perché facendo le idoneità alloggio, rilasciando certamente le autorizzazioni per idoneità alloggio, abbiamo ripreso un controllo più serrato di quelle che sono le dichiarazioni fatte dai cittadini, e andando direttamente sul posto a casa per verificare quanto dichiarato, sono emerse delle irregolarità, appunto edilizie di tipo amministrativo, e altre ancora in corso di accertamento presso l'ufficio urbanistica privata. Quindi anche questo è un lavoro che sta andando in una direzione di diciamo così, di controllo, di normalizzazione di un'attività che dopo il terremoto si era un po' interrotta, quindi adesso è stata ripresa e sta dando dei buoni risultati. Ancora, tra le violazioni extra CDS che sono state accertate, quindi legate a tutti gli accertamenti ambientali fatti, abbiamo come potete vedere al primo posto quello della gestione dell'abbandono dei rifiuti, 23 violazioni accertate in questo modo. L'ausilio che abbiamo anche per i rifiuti è dato da due fototrappole che sono posizionate a rotazione su tutto il territorio tra Rovereto, Sant'Antonio e Novi, che ci permettono di registrare anche in orario notturno eventuali abbandoni di rifiuti presso cassonetti, presso fossati, presso aree ecologiche esterne. E questo ci ha permesso anche di arrivare a trovare chi ha trasgredito e di sanzionarlo. Ancora, sempre nella tipologia delle violazioni, ci sono state delle violazioni legate alla custodia e alla circolazione dei cani, alla tutela della quiete e all'occupazione abusiva di spazio pubblico, però sono tutti controlli sempre fatti all'interno di quello che è il regolamento della polizia urbana, di quella che è la convivenza civile e di tutte quelle norme che all'interno di una società permettono alla comunità stessa di vivere il meglio possibile. Quindi siamo spessissimo chiamati proprio per affrontare questi tipi di problematiche. Le segnalazioni ricevute direttamente dall'ufficio sono state 102, in calo rispetto all'anno scorso, ma non in calo perché la gente segnala di meno, ma perché, come avete visto prima, ci sono state c'è una diversificazione delle procedure di segnalazione, c'è chi chiama la centrale in orario notturno, c'è chi manda i messaggi su WhatsApp, quindi c'è le segnalazioni, vengono fatte in modi diversi, questa qui è quella diretta sul nostro territorio che viene poi anche registrata attraverso un programma che si chiama Rilfedeur, e quindi noi questa è quella che gestiamo direttamente. Come potete vedere, ai primi posti ovviamente ci sono tutte quelle segnalazioni che hanno portato poi le violazioni di prima, quindi rifiuti, disturbi dei cani, i veicoli abbandonati, e siamo sempre sul degrado ambientale. Andando avanti, anche il nucleo antidegrado che lavora su tutta l'Unione, da noi a Novi, Rovereto e Sant'Antonio, ha fatto 241 controlli, alcuni su segnalazione, molti nei mercati e altri sulle aree verdi, che sono sempre quelle più gettonate, specialmente nei parchi, soprattutto nei mesi primaverili e estivi. Per quanto riguarda tutti i servizi per le sagre, le fiere e la nostra presenza nelle manifestazioni, abbiamo una presenza molto ampia, molto grande, e di un'attività che è sempre stata fondamentale per questo territorio, che è quella delle sagre e delle manifestazioni. Qua ci sono tante associazioni, l'amministrazione stessa è sempre stata in prima linea per organizzare eventi e feste, e quindi l'anno scorso ci sono stati 89 eventi, sagre e manifestazioni, con una presenza nostra praticamente sia fissa che di passaggio di 120 momenti di presenza delle pattuglie. Oltre a questo abbiamo avuto 20 gonfaloni, 10 manifestazioni sportive e poi l'attraversamento dei plessi scolastici di due scuole, a Novi e Rovereto, delle scuole primarie e secondarie. L'attività amministrativa dell'ufficio, quindi il front office e il back office, è sempre molto attiva, quindi riceviamo il pubblico 3 giorni la settimana a Novi e un giorno a Rovereto, anzi no, 2 giorni a Novi e un giorno a Rovereto. Il lunedì mattina, da un anno circa, un anno e mezzo, diciamo così, e abbiamo lo sportello aperto il lunedì mattina anche a Rovereto, quindi per le persone, per fare domanda di idoneità alloggio, per le autorizzazioni degli invalidi, per le problematiche, le segnalazioni di qualsiasi genere. Quindi noi a lunedì mattina siamo presso la Casa della Salute. Gli altri giorni aperti al pubblico sono il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. È comunque chiaro che se c'è qualcuno in ufficio, una persona suona, noi siamo sempre disposti e disponibili ad aprire, quindi siamo sempre presenti. L'attività che abbiamo fatto lo scorso anno ci ha portato alla redazione di 73 ordinanze viabili, 71 permessi in deroga, e qui riguardano soprattutto i permessi della deroga al transito davanti alle scuole di Novi, quindi sono tutti insegnanti e persone che lavorano per la scuola. 68 autorizzazioni per la sosta dei disabili ed inoltre pratiche degli oggetti smarriti, una quarantina, e altri accertamenti per altri uffici, sociosanitari, vaccinazione, obbligo istruzione, sono 66, e 31 idoneità alloggio. 31 idoneità alloggio, 10 delle quali, controlli che hanno portato, 10 delle quali, a degli illeciti edilizi, come abbiamo visto prima. Ancora un'altra delle nostre attività, cioè un ausilio, fammi vedere perché qua non ce l'avevo con lei. L'ausilio importantissimo sempre per la nostra attività è dato dagli assistenti civici, che sono preziosissimi, la cui collaborazione ormai va avanti da 10 anni praticamente, perché abbiamo festeggiato i 10 anni proprio poche settimane fa, ricordando l'istituzione di questo gruppo. E su Novi sono stati sempre molto presenti, infatti hanno prestato 336 ore di lavoro volontario, sottratto alle famiglie, alla loro vita privata, per dedicarlo alla comunità e agli eventi, a tutto quanto gli è stato richiesto, compreso anche l'attraversamento davanti alle scuole quando noi non potevamo andare. Gli assistenti civici che abbiamo sul territorio sono 11. Una delle altre attività che facciamo è l'educazione stradale nelle scuole elementari, nelle quinte elementari, e quest'anno sono state 10 le ore che abbiamo di attività svolte nelle scuole. Oltre a questa attività direttamente nelle scuole, lo scorso anno siamo stati anche nei campi scuola, quindi i campetti dell'Aneser. Con l'educazione stradale abbiamo fatto una lezione anche lì, un paio di ore, una mattina. Quest'anno ci hanno già chiamato per due lezioni, sempre ai campetti Aneser, con i ragazzi, chiamiamolo del doposcuola, insomma dei campi scuola. E inoltre, sempre presenti come educazione stradale, con un'attività molto bella ed una manifestazione molto particolare, siamo stati a Mercadellandia, dove questa festa a misura di bambino prevede anche la predisposizione di un percorso di educazione stradale direttamente sulla strada, con segnaletica vera, con un semaforo vero, con biciclette vere, dove i bambini possono girare insieme a noi e fermarsi e capire quella che è la segnaletica direttamente sul posto. Quindi c'è un'attività molto presente anche in questo genere qua per i più piccoli. Il controllo di vicinato, di cui si è parlato prima, nel nostro territorio è nato anni fa, forse è stato uno dei primi proprio in un consiglio comunale, lo ricordiate tutti perché c'era. Questa cosa nata così, che sembrava un niente, praticamente si è sviluppata, è cresciuta, è andata avanti e al momento abbiamo 8 gruppi costituiti e un numero di oltre 200 famiglie. Il numero delle vie che sono interessate dal controllo del vicinato su Novi sono tante, perché abbiamo vie esterne, vie Argine dei Mori, Gavello, Gazzoli, Torchio, Carrobbio, vie interne, sono un po' tutte sparpagliate, diciamo così, però piano piano altri gruppi si stanno formando e questo puzzle si sta un po' ricomponendo tutto insieme. Rovereto c'ha una parte ben nutrita e ben fissa di vie, Fosse Erdatine, Quattro Neve, Guido Rossa, Petrarca, che sono tutte molto vicine, e Sant'Antonio praticamente è interessato completamente dal controllo del vicinato. Finora abbiamo parlato di tutto quello che è stato un po' l'attività istituzionale, adesso parliamo di un'altra cosa che noi a Novi purtroppo portiamo avanti ormai da 6 anni, che è il post-sisma. Quindi oltre alle materie istituzionali, il 2017 ha visto anche l'apice, diciamo così, o la chiusura di procedure iniziate nel 2012, e tra queste abbiamo avuto la chiusura assoluta di tutte le aree dei moduli abitativi. Quindi noi abbiamo lavorato lo scorso anno in collaborazione con i servizi sociali, la cooperativa Il Mantello e comunque tutte le figure istituzionali e l'amministrazione che ci potevano essere, per liberare completamente le ultime 12 famiglie, per trovare alloggio le ultime 12 famiglie che ancora vivevano nei moduli abitativi, che erano 125 per intenderci all'inizio. Quindi questa è stata una cosa che abbiamo terminato lo scorso anno. Infatti, come potete vedere poi dall'immagine, c'è il prima e il dopo, l'ultima oggi. Quell'area lì sono già tutte vuote, sono state risistemate, si sta lavorando anche su quelle di Rovereto per la pulizia e il ripristino di tutte le aree dove una volta c'erano le casette. Un'altra cosa che fa sempre parte del post-sisma, o quantomeno si tende sempre alla normalità, è la riapertura a doppio senso di marcia della piazza Primo Maggio nella parte est. Per quello che si è potuto fare, perché siamo pieni di cantieri, sono partiti e quindi ancora per molti anni avremo delle strade con diversi zigzag da fare, però il fatto di aver aperto comunque è già un segnale molto grande che mette in contatto diverse parti del paese e la via, il corso Marconi. Un'altra, chiudo con questa slide. Questo è Rovereto, la piazza di Rovereto lo scorso anno, dove dopo un lavoro veramente molto pressante di squadra, di condivisione fatto dall'amministrazione precedente, da quella attuale, da noi, dalla parrocchia e dagli giostrai, così siamo riusciti a riportare le giostre in piazza, e questa immagine rappresenta la funzione di San Luigi che è stata fatta proprio sulla pista dell'autoscontro di Restani. Quindi all'ombra di una chiesa martoriata dal terremoto, che ci ricorda tutto quello che è stato, comunque la volontà di andare avanti, di ricominciare e di riportare qualcosa di vivo all'interno di quella piazza, io la vedo molto bene in questa fotografia. Con questo io ho chiuso la parte su Novi e vi ringrazio.
Grazie alle nostre ospiti che sono state veloci, concise e precise. Su questa relazione noi non avevamo previsto domande o dibattito, ma solo domande di chiarimento per chi ne avesse. Altrimenti liberiamo i nostri ospiti e continuiamo con i lavori del Consiglio Comunale. Prego, Olivetti, del centro-sinistra.
Io, se me lo consentite, non è una domanda di chiarimento, ma è insomma, se posso fare un ringraziamento a Susi e Paola, perché insomma davvero posso, vi chiedo, insomma davvero da molti anni lavorano per il nostro territorio e insomma vedere poi in numeri e in cifre tutto il lavoro secondo me è una grande soddisfazione. Io ho avuto l'onere e il privilegio per alcuni anni di avere anche come assessore la delega alla Polizia Municipale. Sono stati anni intensi perché la materia è veramente molto molto complessa, perché si è a contatto con il territorio e con i cittadini più fragili, e quindi veramente insomma tanti complimenti per questa attività, soprattutto perché gran parte della presentazione questa sera, insomma l'avrete notato anche voi, non è stata il numero di sanzioni, ma è stata veramente una presentazione incentrata su degli aspetti innovativi che si mettono in campo per andare veramente verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il fondo delle vittime dei reati, il controllo del vicinato, cioè sono tutti progetti veramente che ci fanno vedere che secondo me questo corpo di polizia municipale, oltre a fare il proprio dovere, no, di regolazione del traffico e delle sanzioni, ci mette veramente, secondo me, quel quid in più che fa la differenza. E quindi io veramente mi sento di ringraziarvi, voi e, insomma, e anche tutti gli agenti che svolgono al meglio il loro lavoro. Grazie ancora per il tempo dedicato.
Ti ringrazio e mi unisco anch'io personalmente, ma penso tutto il Consiglio Comunale ai tuoi ringraziamenti e ai ringraziamenti che facciamo alla nostra PM, perché in effetti ci sentiamo abbastanza sicuri con loro. Bene, qualcun altro, se non c'è nessun altro, io direi. E gli diamo la rivederci e noi andiamo avanti con grazie a Susi, alla dottoressa Susi Tinti e alla dottoressa Paola Siveri. Poi andiamo avanti con l'ordine, con il secondo punto, che è l'ordine del giorno di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo a ricostruzione post eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Prego, Olivetti.
Non mi togliere la parola. Sto scherzando, naturalmente. Do lettura dell'ordine del giorno. Premesso che il terremoto del 20 e 29 maggio del 2012, che colpì duramente le nostre zone, causò 28 vittime e oltre 13 miliardi di euro di danni. Oggi, 6 anni dopo, secondo i dati emessi dalla Regione Emilia-Romagna, il 90% delle famiglie sono rientrate nelle abitazioni ristrutturate o ricostruite. Sono state ripristinate oltre 500 scuole, sono aumentati i posti di lavoro, la produzione industriale e il PIL rispetto ai mesi precedenti il sisma. Sempre secondo i dati pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna, in tutto il cratere sono stati concessi oltre 4 milioni di euro per la sola ricostruzione privata. Considerato che la lista civica Noi, maggioranza nel Consiglio Comunale, ha dichiarato e sottoscritto nel programma elettorale di ridurre le tempistiche della ricostruzione privata, sarà la principale priorità della nuova amministrazione per aumentare il numero di pratiche di contributo rilasciate e in seguito saldate. Si dovranno concentrare le risorse interne straordinarie attorno a questo obiettivo. L'ufficio gestione del territorio dovrà avere una propria sezione interna in cui il responsabile sia esclusivamente dedicato all'evasione delle pratiche di ricostruzione, che ottimizzi le procedure di controllo per renderle più rapide nel rispetto delle norme esistenti. Considerato che nei mesi di gennaio, febbraio, marzo del 2016 il numero di pratiche di contributo rilasciate, cosiddette cambiali emesse, sono state 15. Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2017 il numero di pratiche di contributo rilasciate, cosiddette cambiali emesse, sono state 14. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 il numero di pratiche di contributo rilasciate, cosiddette cambiali emesse, sono state 6. Premesso che dai dati pubblicati dal Comune di Novi di Modena nell'ultimo anno si evince pertanto che il numero di pratiche emesse è quindi diminuito drasticamente, impegna il Sindaco e la Giunta ad accelerare la ricostruzione privata aumentando il numero di cambiali emesse al mese, a pubblicare i dati mensilmente e puntualmente al fine di tenere aggiornato costantemente il cittadino, a svolgere un'assemblea pubblica annuale sullo stato di avanzamento della ricostruzione privata, a convocare periodicamente la prima commissione al fine di aggiornare in modo puntuale e dettagliato i componenti. Grazie, naturalmente. Dopo che noi abbiamo presentato l'ordine del giorno sono usciti dei dati ulteriormente aggiornati, non potevamo esserne a conoscenza al momento in cui abbiamo depositato, diciamo così, l'ordine del giorno.
Grazie. Io passerei la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica, all'ambiente, politiche giovanili. Prego.
Credo che la questione proposta dalla consigliera Olivetti meriti una trattazione più ampia rispetto alla mera elencazione di numeri, che tuttavia non mi esimerò di fornire. Vorrei fare anche una premessa, però, prima di entrare nel merito, ed è quella relativa alla situazione che ci siamo trovati davanti più o meno un anno fa, appena dopo il nostro insediamento. Accennerò solo brevemente al fatto che, escluso il singolo caso della cultura, non ci siano state passate le consegne. Chiaro segnale che l'interesse della precedente amministrazione non era rivolto al bene dei cittadini e della comunità in un'ottica di muoia Sansone e tutti i filistei. Non solo. Abbiamo riscontrato una mancanza di collaborazione da parte degli altri enti, frutto di rapporti interrotti e compromessi a causa di un atteggiamento spesso arrogante e provocatorio tenuto negli anni passati. Come viene percepita un'azienda all'esterno è quello che viene comunemente definita reputazione aziendale, e per il Comune di Novi non si poteva di certo definire esaltante. Il primo passo è stato pertanto quello di riportare i cittadini ad una più corretta e fiduciosa relazione con l'amministrazione attraverso colloqui personali ottenuti in tempi brevissimi durante i quali potessero trovare riscontro le loro problematiche. L'impegno e dimensione di tempo impiegato è stato notevole. Ho contato solo i ricevimenti, 103, e ho tralasciato tutte le risposte che ho dato via mail. E questo ha comportato un impegno non solo mio, ma anche da parte di tutto l'ufficio tecnico, che ha collaborato mandando contemporaneamente avanti le pratiche e analizzando e spiegando a me e ai proprietari richiedenti tutti i chiarimenti necessari. Poi consentitemi un appunto matematico. Una statistica con 3 mesi di riferimento? Adesso, io ho nozioni molto basilari, vista la mia formazione prevalentemente umanistica, anche se un esame di statistica l'ho sostenuto anch'io, e non mi risulta siano confronti attendibili, anzi mi paiono assolutamente arbitrari. Tra l'altro, poi, nel punto del preso atto, mi riportate che nell'ultimo anno si evince. Decidetevi. Analisi dei primi 3 mesi o dell'ultimo anno? Allora, se parliamo di 3 mesi, permettetemi di spiegarvi che studi basati su campioni troppo piccoli non hanno la sensibilità adeguata per valutare un effetto. Uno studio è tanto più affidabile quanti più dati arruola, riducendo in questo modo la probabilità di errori. Fare una statistica comporta la raccolta, la classificazione e l'analisi dei dati per formare delle percentuali, delle medie e degli indici. Il raffronto su solo 3 mesi non tiene conto delle molteplici variabili a cui è soggetta da sempre la macchina della ricostruzione. Se vogliamo quindi fare un discorso serio e non di propaganda e basta come vostro solito, analizziamo l'anno trascorso dati alla mano. Allora, da maggio 2016 a maggio 2017 avete messo 4,08 nuove cambiali e chiuso 4 cantieri. Noi da maggio 2017 a maggio 2018 abbiamo emesso 3,5 nuove cambiali e chiuso 5,17 cantieri. Però in un anno di nostra conduzione la percentuale erogata di sale è salita dal 63,09% al 71,57%. Quindi, da questa analisi su dati reali ed estrapolati da un arco di tempo adeguato, questa amministrazione ha ottenuto gli stessi risultati di quella precedente in materia di cambiali erogate, ma maggiori importi nelle liquidazioni dei SAL e miglioramento della reputazione aziendale. Tutto questo tenendo conto delle seguenti documentate variabili. Primo, le scadenze. Nel 2017 ci sono state due scadenze definitive per la presentazione delle istanze, il 30 giugno per le UMI e il 31 ottobre per tutto il resto. Le scadenze, come note, determinano dei picchi di pratiche in entrata, provocando un rallentamento del lavoro di tutto l'apparato in servizio, mentre per il 2018 la scadenza è stata ancora più importante, quella degli aiuti di Stato. Infatti, nel bimestre aprile-maggio sono state elaborate e trasmesse all'Agenzia regionale per la ricostruzione 18 bozze di ordinanza di assegnazione del contributo. Questo per fare in modo che chi ne aveva diritto non lo perdesse se non chiude la pratica entro il 30 di giugno. L'altra variabile è quella delle pratiche complesse. Ci sono rimaste quelle più complicate. Parliamo degli edifici nelle piazze che hanno comportato modifica della morfologia urbana. Parliamo delle localizzazioni. Degli edifici tutelati dal PRG e ricadenti in zona di tutela paesaggistica, cioè tutta una serie di pratiche molto più complesse rispetto alle prime che sono state evase negli anni precedenti perché avevamo a che fare con dei B e dei C. Le sanatorie. Il 75% delle pratiche di sanatorie depositate agli atti sono collegate a istanze di contributo per la ricostruzione. Anche di queste si deve occupare il nostro ufficio. Le sfinge. Le sfinge è vero che sono gestite dalla Regione, ma comportano emissione di titoli edilizi, ne abbiamo 256 in carico e lo continuiamo a gestire noi. Tutta questa mole di lavoro è stata sostenuta nonostante le difficoltà nella sostituzione del personale, che trova spesso posti di lavoro più appetibili, tant'è che adesso siamo in deficit di 4 unità. Il punto relativo poi alla riorganizzazione dell'ufficio ricostruzione lo tratterà il nostro sindaco perché è frutto di una sua paziente opera di ricucitura nei rapporti con l'Unione Terre d'Argine e di una più lungimirante visuale di necessità di coordinamento sovrastrutturale nella trattazione delle pratiche sismiche. Per quanto riguarda la convocazione periodica della prima commissione, vi inviterei a leggervi con più attenzione i documenti organizzativi delle stesse. Intendo le due commissioni consigliare. Avreste notato che le competenze relative alla ricostruzione sono state affidate alla seconda commissione, non alla prima. Cercate di fare richieste più precise, magari. E vorrei altresì ricordarvi che la sua convocazione era prevista come annuale e non vedo per quale motivo dovrei cambiare tale frequenza che soltanto l'anno scorso ritenevate assolutamente adeguata. Pertanto, nella prima settimana di luglio faremo il punto della situazione non appena avrò la documentazione pronta. Un'ultima considerazione sulla pubblicazione dei dati. Ritengo opportuno che continuino ad avere una pubblicazione bimestrale esattamente come avveniva in passato. Infatti la motivazione di tale procedura era stata determinata dalla passata amministrazione dal fatto che trattandosi di un attento lavoro di vaglio e riorganizzazione dei dati da parte della responsabile dell'ufficio urbanistica, essa comportava un aggravio degli impegni già molto gravosi dell'ufficio ricostruzione, motivazione che condivido in pieno. Pertanto non si comprende la natura della vostra richiesta se non come un tentativo di causare volutamente ulteriori ritardi in modo da mettere quanto più possibile in cattiva luce la nostra conduzione.
Grazie. Apriamo la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al sindaco di Acciarico.
Grazie Presidente. Volevo diciamo così, completare il ragionamento dell'assessore riguardo la parte di riorganizzazione dell'ufficio che voi avete citato nel vostro ordine del giorno. Noi abbiamo analizzato anche dal punto di vista proprio delle procedure, diciamo così, il lavoro del nostro ufficio tecnico per cercare di evidenziare quelle criticità che in modo, diciamo, strutturale dovevano essere superate per migliorare l'andamento delle pratiche di ricostruzione. E soprattutto è stato evidenziato che un passaggio critico diciamo tra le varie funzioni era tra il gruppo della ricostruzione, quindi dai tecnici del comune di Novi, e il gruppo invece della funzione sismica che si trova in Terre d'Argine. Adesso non vorrei annoiarvi, ma giusto per capire vi spiego che le pratiche della ricostruzione dal punto di vista proprio della parte strutturale di progettazione necessitano questo passaggio ulteriore in questo gruppo di lavoro che noi abbiamo, che è stato costituito presso Unione Terre d'Argine, che si occupa sia di verificare i progetti, quindi dal punto di vista strutturale, e soprattutto anche di fare i sopralluoghi nei cantieri durante la realizzazione dei lavori. Ci siamo resi conto che questo gruppo, diciamo così, aveva la necessità di trovare una riorganizzazione, soprattutto di avere una figura di coordinamento che non era mai stata istituita in modo formale. Quindi c'è stato un lavoro molto impegnativo insieme agli altri sindaci delle Terre d'Argine per cercare di trovare le risorse e le possibilità di istituire, nonostante quelle che sono limitazioni di tutti gli enti pubblici per quello che sono le posizioni del personale, insomma delle figure appunto che sono poste come responsabili dei vari servizi, e dopo un percorso molto complicato di confronto, a fine maggio siamo arrivati ad istituire la figura della posizione organizzativa rispetto proprio a questo gruppo di lavoro che si chiama struttura sismica. Questa figura organizzativa, che sostanzialmente è una posizione che è praticamente dello stesso livello del funzionario che nel comune di Novi lavora alle pratiche della ricostruzione, consentirà di coordinare meglio, quindi di avere diciamo così, risposta diretta per quelle che sono le necessità proprio di coordinamento tra il gruppo di lavoro di Novi e il gruppo di lavoro delle Terre d'Argine in questo aspetto così critico del passaggio appunto dei controlli della parte strutturale dei progetti tra Novi e Terre d'Argine. Lo voglio precisare perché in realtà uno degli obiettivi che la ricostruzione si pone, oltre a quello di erogare i contributi chiaramente a tutti i cittadini che ne hanno diritto, è anche quello di realizzare delle costruzioni che siano qualitativamente e soprattutto dal punto di vista strutturale che siano soddisfacenti per resistere ad un eventuale ulteriore sisma, che abbiano dei gradi di resistenza che possano dare una sicurezza ulteriore alle nostre famiglie, ai nostri cittadini. Devo dire che purtroppo gli interventi che in questi mesi, negli ultimi mesi, sono stati effettuati di verifica sia sui progetti che sui sopralluoghi da parte della struttura sismica, troppo spesso hanno evidenziato carenze sia progettuali che di realizzazione, quindi direttamente sul cantiere, per cui devo dire che la scelta di poter migliorare, quindi di avere potenziato le capacità di intervento della struttura sismica, oltre ad avere l'obiettivo di velocizzare in modo strutturale la capacità di funzionamento dell'ufficio, ottiene anche il risultato di poter garantire una ricostruzione di qualità e più rispettosa appunto di questa esigenza di sicurezza e di avere i maggiori controlli possibili sulle nostre pratiche.
Grazie. Qualcuno interviene? Rossi Marina, consigliere insieme per il centro-sinistra.
Sì, due puntualizzazioni. Noi abbiamo presentato l'ordine del giorno soprattutto per focalizzarci su un tema più politico, che sono le promesse che voi avete fatto in campagna elettorale e con cui avete vinto le elezioni, che sono che non sono state citate nella risposta dell'assessore. Voi avete vinto le elezioni come noi Lista Civica e come facendo propaganda elettorale, cosa che noi adesso stiamo facendo opposizione. Mi dispiace quando l'assessore Baccalli continua a dire che facciamo propaganda elettorale, ma dovete abituarvi a avere un'opposizione, perché così funziona in democrazia. E voi avete vinto le elezioni, stavo dicendo, continuando a ripetere che avreste cambiato le cose, avreste velocizzato la ricostruzione, avreste cambiato l'ufficio tecnico del comune, avreste mandato via addirittura dei dipendenti pubblici. Voi avete vinto dicendo queste cose, voi avete vinto dicendo queste cose sulla ricostruzione privata, e l'avete detto in più battute, se non l'avete detto pubblicamente, l'avete detto in mezzo alla gente, perché questo non si può negare, quindi è l'evidenza. Quindi noi stiamo chiedendo da opposizione i risultati portando alla luce i dati, con l'analisi dei dati che noi riteniamo opportuno fare e che stiamo facendo, come voi avete analizzato i dati a suo tempo in campagna elettorale. Voi avete fatto delle promesse ed è giusto, e per rispetto dei cittadini, non solo di quelli che vi hanno votato, ma di tutti, che queste promesse vengano mantenute.
Grazie. Puoi partire tu? Do la parola al vice sindaco Fabri Mauro, assessore al bilancio.
Ma io vivo questa situazione forse in un modo particolare, perché è un po' un ribaltamento dei ruoli. Io ho vissuto in un gruppo che faceva opposizione e trattava questi temi. Voi è vero che fate opposizione, però c'è anche modo e modo di fare opposizione. Io penso, nella mia precedente esperienza, di avere cercato di usare un modo diverso da questo. Siete usciti in contemporanea con un volantino, più o meno assieme a questo ordine del giorno. Io in qualche modo li leggo come un'azione 1-2 coordinata, quindi personalmente li tratto un po' come se fossero anche lo stesso ordine del giorno. È vero che il tema è complesso, è vero che noi abbiamo parlato di riorganizzare. Abbiamo parlato di organizzare, di specializzare. Quello che il sindaco ha descritto prima è uno di questi passi. Creare comunque la ricostruzione ha dei pezzi che girano anche in Terre d'Argine. Se voi mi dite che siamo autosufficienti, mi dimostrate che così è. Le pratiche che oggi noi vediamo, che sono quelle più complesse, sono tutte pratiche strutturali. Le pratiche B e C sono andate da tempo. Voi siete usciti con un volantino che gioca sulla poca esperienza delle persone che lo leggono. Posso dirvi che, mi viene quasi da dire una battuta, tutta la critica ci sta, a livello di forze politiche è normale sbattagliare con le parole. Magari la prossima volta fatemi vedere il volantino che vi correggo i numeri, perché vi assicuro che sono numeri sbagliati. Voi oggi come oggi uscite dicendo che un certo numero di pratiche sono state emesse e nessuna, una sola ha ricevuto il contributo. Primo, avete sbagliato il numero di pratiche. Controllati i dati, non sono il numero che avete scritto voi. E secondo, non vi ricordate di dire che 260 ce l'avete lasciati in eredità, e quindi è normale che si vada ad esaurire prima quelle precedenti e quelle arrivate dopo seguano un iter temporale diverso. Quindi il vostro primo pezzo di volantino è proprio una buttata lì. Il secondo, in cui vi divertite a dimostrare che la precedente amministrazione svolgeva 9 pratiche al mese, è un giochino anche questo che io, insomma, tanti anni fa un po' anche di matematica ai ragazzi li insegnavo. Si partiva a insegnare dagli insiemi. Cosa ci sta in un insieme? Quando un insieme è congruo con un altro? Quando posso unire due cose e confrontarle? Voi avete preso le pratiche dall'inizio dei dati, del 2013, avete preso 4 anni di pratiche, le avete divise per gli anni, il numero per i mesi, e vi siete dimenticati che non sono insiemi confrontabili. Le pratiche si sono modificate, una volta erano pratiche B, pratiche da 50-60 mila euro, senza il passaggio in sismica, senza il passaggio nell'ufficio paesaggio, erano questioni totalmente diverse. Oggi come oggi, se noi prendiamo questo volantino, ci dobbiamo ricordare che la realtà è mutata in questi 4 anni. Si è partito da pratiche veloci, semplici, pratiche che avevano un iter molto contenuto, a pratiche oggi complesse, di cui una parte più complessa delle altre probabilmente è anche rimasta lì per un po', perché richiedeva anche di gestire situazioni che erano lunghe e complicate. Situazione che l'assessore con la struttura tecnica sta cercando di sbrogliare, perché abbiamo alcuni interventi che non sono come gli altri. Ciò detto, cosa succede? Succede che in realtà noi abbiamo ad oggi una situazione in cui i dati li potete confrontare se sono uniformi, se sono congrui. Potete prendere l'ultimo vostro anno e confrontarlo con il primo nostro anno. Questo ha senso. Le pratiche in quel periodo avevano valori confrontabili, avevano tipologie confrontabili. Ma quelli dei primi 2 anni li dovete mettere via e ricordarvi che quello è una cosa che è passata. Non ha senso. Così come non ha senso analizzare i dati mensilmente. Avremo dei mesi come dicembre, come agosto, che sicuramente i dati non sono statisticamente validi. È più corretto un'impostazione attuale bimestrale che comunque in qualche modo media i valori su un periodo. Così come anche il fatto di dire io faccio il confronto sui 3 mesi in diversi anni. Anche questa è un'inesperienza matematica. Si confrontano i dati in un periodo per cui i dati hanno un valore medio confrontabile. E quindi posso dirvi, secondo me avete tentato un po' di scimmiottare quello che era la modalità con cui noi uscivamo prima con dei volantini analizzando i dati, e non accorgendovi che noi quei dati li confrontavamo secondo sistemi diversi e cercavamo di uscire comunque con dei ragionamenti che fossero sostenibili e dimostrabili. Questa è una buttata lì, mi richiama forse anche lo stile di partiti diversi da quello che rappresentate. Oggi come oggi noi stiamo facendo un procedimento che ha i suoi tempi, anche perché partiamo azzoppati, visto che in diversi settori non c'è stata la possibilità di trasmettere quantomeno le urgenze. Alcune urgenze le abbiamo dovute scoprire da sole, le abbiamo dovute gestire, per fortuna ci siamo riusciti. Quindi io vi torno a dire, potete sicuramente fare discussione politica su questo tema, così come altri prima di voi l'hanno fatta, ma quantomeno strutturatevi, trovate qualcuno che magari in matematica abbia anche più della quinta elementare, perché io trovo analisi che sono veramente di un livello poco chiaro. Concludo.
Grazie.
Intervengo perché francamente l'intervento del vice sindaco su un tema importante come la costruzione mi ha fatto un po' sorridere, perché i criteri che abbiamo utilizzato sono gli stessi della vostra lettura precedente e no, però tutta questa profondità dei dati però allora non andava bene, non andava fatta, quando la facevamo noi era una lettura sbagliata, no? Questo, sapete perché l'abbiamo fatto questa cosa qua? Per farvi aprire un po' gli occhi sul discorso che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ok? E quando viene sera a casa di tutti. Cioè il tema della ricostruzione, i miracoli non li fa nessuno, né a Novi né negli altri comuni purtroppo colpiti dal terremoto. È un tema veramente importante da affrontare e anche da gestire. Tutte le problematiche che ha esternato l'assessore Bacchelli le conosciamo benissimo, perché vuol dire è un percorso che purtroppo abbiamo iniziato che c'erano molte più di inesibilità da gestire, quindi tutte le problematiche che ha sollevato ci sono oggi come c'erano allora, quindi è per farvi notare che comunque quando si amministra i miracoli non li fa nessuno, quindi io non metto in dubbio l'impegno dell'assessore ad affrontare le problematiche, io non ho mai messo in dubbio questo, però visto che solleviamo il tema, noi adesso abbiamo un ruolo che dobbiamo fare opposizione, poi come la facciamo valutiamo noi il modo di farlo e sicuramente non è che ce lo viene a dire chi amministra, perché sennò cioè, finiamo la democrazia da questo punto di vista. Poi francamente se dobbiamo parlare delle consegne, generalmente in tutti i posti di lavoro, anche se il comune è diverso, non è un'azienda come ha citato l'assessore, però è chi entra che chiede le consegne a chi esce, non viceversa. Infatti quando nessuno mi ha chiamato che avevo la delega, non dico tanto la polizia municipale ma soprattutto il sociale che gestisce dei casi sociali e gestivamo il rientro in abitazione, io sinceramente una telefonata e sarei veramente venuto volentieri a fare le consegne, a darvele. Io mi sono stupito veramente di questa cosa e l'ho anche detto, adesso mi chiameranno, io lo stavo aspettando, è vero che c'è un responsabile a cui riferirsi, però io una telefonata francamente me l'aspettavo, non è mai arrivato, ho detto faranno con le loro forze, ci si riesce a far tutto. Forse qualche problematica, come citava il vice sindaco, veniva risolto in modo più veloce. Cioè questo giochino qua di chi ha fatto la quinta elementare o di più, francamente, guarda, io sono quello che ha studiato meno forse qua, quindi... Mauro, andavano bene però, allora andavano bene, stavolta ci siete voi non vanno più bene. Sono i metodi uguali, ma adesso non vanno più bene, Mauro. La differenza è quella lì. Perché quando si amministra, io so che fatica vuol dire amministrare, quindi adesso è il momento anche di prendersi delle volte delle critiche a chi fa opposizione. Poi sul metodo non va bene, non è piaciuto neanche a me quello di allora, però è per farvi capire che quando si amministra viene sera a casa di tutti, i miracoli con la bacchetta non li fa nessuno, è quello che vi voglio dire, non li fa nessuno.
Per favore, grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Giulio Olivetti, consigliere centro-sinistra.
Bene. Allora, questa sera andrò a casa a stracciare la mia laurea con 110 lode in economia, molto bene, insomma, facciamo così. Io credo che sia, francamente, anche dal punto di vista istituzionale, poco corretto i toni con cui insomma il vice sindaco si è rivolto a noi. Guardate, io invece con i numeri ci lavoro e questa è la dimostrazione che i numeri si possono girare, ribaltare in mille modi e dare tante letture diverse. Forse la lettura sbagliata, però è una lettura anche quella che c'è su quel volantino e abbiamo i dati numeratore e denominatore per far vedere come vengono fuori quei dati. Dopodiché è vero quello che ha detto il consigliere Zenoni. Io mi ricordo ancora, eravamo in questa sala a fare il confronto fra i tre sindaci e l'attuale sindaco Diacci disse la ricostruzione non va avanti perché negli ultimi 2 mesi sono usciti i dati e avete messo 4 cambiali, una media di 4 cambiali al mese. Allora, quando il sindaco Diacci faceva matematica in quel modo lì in campagna elettorale andava bene e adesso non va più bene, allora forse la matematica l'ha insegnata il sindaco, non ai banchi di questa opposizione. E qua chiudo questo tema e ribadisco di nuovo che con questo ordine del giorno veramente vogliamo riportare al dibattito, perché c'eravamo quando c'è stato il sisma e ci sta molto a cuore la ricostruzione e abbiamo voglia ancora che se ne parli e di parlarne. Perciò veramente abbiamo sbagliato, era la seconda commissione, non era la prima, mi fa piacere che era già in previsione la convocazione. Noi vogliamo veramente riportare di nuovo anche in consiglio comunale il dibattito su questi temi che ancora diciamo accende abbastanza gli animi. Un altro ragionamento lo vorrei fare su il discorso che faceva il sindaco riguardo alle terre d'argine, che è un pezzo, però mi sembra che si giri un po' però intorno all'argomento anche in questo caso, perché va bene, lì si parla dell'organizzazione all'interno di un ufficio dell'Unione che pur collabora con quello di Novi, ma voi in campagna elettorale non avete detto che volevate riorganizzare l'ufficio di Carpio, avete detto che volevate fare all'interno dell'ufficio tecnico di Novi una sezione apposita. Cioè, mi sembra che qua in queste risposte giriamo anche un po' attorno a quelle che sono poi le effettive tematiche da affrontare, invece di questo me ne dispiaccio abbastanza. Detto ciò, tengo le considerazioni per poi l'intervento.
Grazie. Passo la parola a Gagliotto Gloria, consigliere lista civica.
Buonasera a tutti. Io cercherò di essere breve, anche perché faccio un po' fatica a fare magari interventi più politici, visto che qua si richiedeva una risposta di tipo più politico. Mi soffermavo solo un secondo a riflettere sul fatto che stiamo parlando appunto di ricostruzione, e la ricostruzione penso che, cioè, i numeri sicuramente siano importanti, bisogna portarla avanti. Però mi ha un pochino lasciato perplessa, ad esempio, la frase del consigliere Zenoni, dove mi dice chiaramente che lui era consapevole che c'erano delle problematiche, che se ci fosse stata della comunicazione si sarebbero risolte in tempi più celeri. Quindi mi chiedo, tu eri a conoscenza di queste cose, quindi dici un passaggio di consegna sarebbe stato importante, sarebbe stata molto importante la comunicazione, mi aspettavo una telefonata, e quindi io dico, perciò mettiamo l'orgoglio, la politica, il partito, chiamalo come ti pare, prima di quello che può essere il bene del proprio paese? Cioè se teniamo veramente alla ricostruzione, ci sta a cuore la ricostruzione, ma intesa proprio come ricostruire anche i rapporti, penso che fosse importante a questo punto, se veramente ti sei reso conto di questa cosa, scusate che mi rivolgo alla persona, intendevo dire, se veramente ci si è resi conto che c'erano delle problematiche anche sulle quali magari la condivisione avrebbe portato a una soluzione più celere, mi chiedo perché non sia avvenuto da parte vostra il primo passo. Però credo che si possa evincere appunto dalle modalità, dai toni con cui si sta parlando di ricostruzione. Cioè mi sembra più una battaglia, una gara, a vedere chi è più bello e più furbo. Secondo me invece sarebbe più importante guardare anche tutto quello che ci sta attorno. Io porto un esempio personale, perché è quello di cui posso parlare, di cui posso essere sicura. Ho avuto una casa in classe E appunto da ricostruire, da abbattere, da ricostruire. Nel percorso devo ancora finire, ho affrontato diverse problematiche. La differenza maggiore che io ho potuto constatare e la quale mi ha molto cambiato la mia visione di ricostruzione è stata sicuramente il rapporto con l'ufficio tecnico e quindi anche l'assessore o comunque i tecnici, coloro che si occupano della questione. Se io prima chiedevo un appuntamento, venivo, passatemi il termine, snobbata, non lo so, mi sono dovuta presentare personalmente di forza dopo almeno 2 mesi che aspettavo di essere ricevuta insieme a mio padre e di forza obbligare questa persona a parlarmi. E da quando l'amministrazione è cambiata questo problema non l'ho più riscontrato e qualsiasi domanda io abbia avuto ho avuto in tempi celerissimi le risposte. So che non sono numeri, ma sicuramente questo in un contesto così delicato fa molta differenza. Questo è un cambiamento, penso, grosso, che le persone possano sentire. E, fine, grazie.
Grazie. Passo la parola a Ferrari Marco, consigliere del Insieme per il Senso Sinistra.
Per te, Gloria. Sono contento che hai detto che hai fatto un intervento di forza. Case da costruire ne hanno avute anche degli altri, potevano fare degli interventi di forza come hai fatto te, si sono messi in fila, hanno sempre ottenuto delle risposte normali, coi tempi, chiedevi un appuntamento, ti rispondevano, chiedevi, telefonavi da mezzogiorno all'1, ti rispondevano. No, secondo me, sai com'è, nel momento che hai potuto fare forse ti sei infilata, altri forse hanno rispettato i tempi come potevano essere. Sto parlando della vecchia amministrazione come della nuova. Io ho cominciato con la vecchia e ho sempre avuto gentilezza come quando ho cominciato con quella nuova, non ho cambiato assolutamente niente. Ma per me non è cambiato assolutamente niente, erano assolutamente molto cordiali prima e sono stati cordiali dopo. Hai avuto di forza, hai dovuto presentarti. A me queste cose danno fastidio, uno non si può presentare come consigliere comunale, perciò tu mi dai una risposta. Scusa.
Per favore, non si può dibattere, se no andiamo oltre. Grazie. C'è qualcun altro? Passo la parola a Diaci Mast, consigliere di lista Noi.
Buonasera. Dunque, io volevo dire questo. Nel 2016 è vero, i cambiali fatti dall'attuale posizione erano 4 al mese. Secondo me adesso bisogna ritenersi fortunati se sono 4 al mese anche adesso, perché con tutte le criticità che hanno le pratiche in questo momento, averne 4 è già una buona media. Poi volevo anche ricordare che già nel 2016 veniva già dichiarata la lentezza della ricostruzione a Novi. Quindi c'è tutta la volontà, secondo me, da parte dell'amministrazione che queste pratiche vengano accelerate. Grazie.
Um, No. No, se no tutti devono rispondere. No, sì, in privato, grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Bene. Allora dichiaro chiusa la discussione. Ah, scusa. Do la parola a Grossi Giorgia, capogruppo di Lista Noi.
Ma mi dispiace che su questo argomento i toni siano un po' di sfida, quando in realtà questo dovrebbe essere l'argomento che più sta a cuore a chiunque, a prescindere da dove siede e da dove sieda. Non ne faccio una questione di titoli, nel senso che vi supero tutti di gran lunga. Detto questo, per quanto riguarda invece l'atto, visto che la consigliera Marina Rossi parlava di un atto di carattere politico, sì, la ricostruzione post eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dove poi alla fine solamente gli impegni fatti a solo esclusivamente riferimento alla ricostruzione privata. Ricostruzione post eventi sismici significa privato, significa anche pubblico, abbiamo avuto la presentazione della piazza e quindi non si tratta solamente di una parte della ricostruzione privata, si tratta anche della parte della ricostruzione pubblica che ha avuto poi uno sblocco proprio recentemente da parte della sovrintendenza. Quindi c'è stato un impegno sia da parte dell'assessore Bacchelli ma anche da parte del sindaco che ne è diretto interessato a tutti dalla ricostruzione in sé, non solamente a una parte della ricostruzione. Accelerarla credo che sia nell'interesse di tutti. Quello che si è fatto negli anni passati, già il vice sindaco l'ha detto, era un'analisi legata al tipo di pratiche che erano state evase. Come all'epoca si era stato segnalato, era che prima o poi ci saremmo trovati davanti ad un imbuto, cioè una complessità tale per cui ci sono dei vincoli di carattere sismico e paesaggistico che le pratiche che prima erano state evase non andavano ad incontrare. Per cui i ragionamenti che si facevano anche in passato erano legati proprio alla possibilità di avere questo sblocco dell'imbuto, cioè delle pratiche che richiedono effettivamente maggiore complessità e maggiore studio, per cui anche il front office con l'unione delle terre d'argine diventa necessario ed indispensabile. Per quanto riguarda la bacchetta magica, nessuno ha questa presunzione, francamente, ma non l'abbiamo mai avuta, non credo, neanche da parte dell'assessore Bacchelli, perché se l'assessore Bacchelli avesse avuto l'intenzione di avere la bacchetta magica non avrebbe fatto quei 103 incontri e non si sarebbe resa disponibile in prima persona ad affrontare sia i tecnici sia le persone che avevano ancora le pratiche da dover evadere. Per quanto riguarda invece le vostre richieste legate proprio all'aspetto di carattere politico, cioè a quello che non so neppure se è una mozione o un ordine del giorno, perché nell'oggetto non è stato indicato, sull'impegno del sindaco e alla giunta proprio per rimanere all'atto, cioè al vostro impegno di carattere politico e fare opposizione e non una campagna elettorale che francamente per me doveva essere già terminata un anno fa, credo che quando si parla di ricostruzione, se se la vuole parlare di ricostruzione, debba essere una ricostruzione in toto, perché quegli uffici hanno e lavorano ovviamente su una ricostruzione che non solamente è quella del vincolo privato. Quindi laddove c'è un'assemblea di carattere pubblico diventa difficile avanzare una richiesta sulla ricostruzione privata, soprattutto laddove ci sono degli interessi che sono degli interessi individuali, ci sono dei rapporti con dei tecnici. Io ricordo un'assemblea proprio fatta sulla ricostruzione pubblica dove si ventilavano anche l'ipotesi che ci fossero da parte di alcuni studi un certo accaparramento che potesse rallentare le cose. Ecco, io un'assemblea pubblica in questo tenore francamente non lo vorrei, cioè lo scanno tra amministrazione, cittadini, opposizione o maggioranze, credo che sia inutile e controproducente da parte di tutti. Il resto non mi dilungo, cioè sui dati sono già stati snervati, effettivamente c'è un'interpretazione dei dati che può essere diversa. Secondo me ragionevolmente non si possono mettere a confronto anni precedenti laddove c'erano delle pratiche che erano classificate A, B e C con invece dei significativi coinvolgimenti adesso di pratiche che hanno un impegno di carattere tecnico maggiore.
Bene, a questo punto dichiaro chiusa la discussione e passerei alle dichiarazioni di voto. Qualcuno?
Poi.
Passo la parola a Olivetti.
Ma guardate, adesso al di là delle discussioni sui volantini che non abbiamo presentato stasera, ma abbiamo presentato un ordine del giorno, io credo che questo ordine del giorno, nelle sue richieste di impegno rispetto al sindaco e alla giunta, siano assolutamente condivisibili da tutti. Stiamo chiedendo di aumentare il numero delle cambiali emesse e l'assessore comunque e anche il sindaco ci hanno detto che stanno lavorando in questo senso, di pubblicare i dati mensilmente e forse se non si può mensilmente ogni due mesi va bene, a svolgere un'assemblea pubblica. Io credo che proprio per una lista che ha fatto della trasparenza e della partecipazione il suo, diciamo, punto principale sia un punto assolutamente condivisibile, e anche a convocare non la prima ma la seconda commissione o comunque la commissione competente sia anche questo un punto assolutamente condivisibile. Quindi io penso veramente che questo ordine del giorno, al di là dei punti di vista differenti, abbia tutte le caratteristiche per essere condiviso. Noi lo voteremo a favore con convinzione, ecco.
Grazie. Vuoi fare dichiarazione di voto? Passo la parola a Giorgia Grossi.
Sì, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, credo che per quanto riguarda il primo impegno sull'accelerare della ricostruzione privata, sicuramente c'è questa volontà e questo significativo l'impegno già fatto dall'assessore Bacchelli, perché oltre a presentare un equivalente numero di cambiali emesse, è anche consentito che quelle che erano soggette all'aiuto di Stato entro il 30 giugno del 2018 andassero in porto, e questo credo che sia un impegno che già di per sé dà il senso e il significato che c'è un profondo lavoro, proprio per non fare sì che il termine perentorio del 30 giugno possa evitare a soggetti che ne hanno diritto gli aiuti di Stato. Su pubblicare i dati mensilmente, concordo con quanto detto l'assessore, perché a preventivo e a consuntivo occorre avere dei periodi di riferimento chiari. Cioè mensilmente potreste avere uno zero come potreste avere 10, e il dato di per sé non sarebbe significativo. Per quanto riguarda invece l'assemblea pubblica annuale, resta quanto detto prima, cioè fare solo esclusivamente un'assemblea pubblica legata alla ricostruzione privata, si rischiano poi quelle che erano state le vecchie frasi o i vecchi modi per cui si rivendicano delle posizioni, addirittura accusando anche il lavoro di alcuni tecnici. Questo lo vorrei evitare. Se deve essere ricostruzione, come avete indicato nel vostro titolo, deve essere ricostruzione in toto e non solamente una ricostruzione di parte, quindi ricostruzione privata. Significa ricostruzione privata, significa ricostruzione pubblica e significa anche una ricostruzione di comunità secondo i dati dell'ISPON che sono stati pubblicati dall'AS e che vengono pubblicati ogni due anni, legati proprio al territorio e alla sofferenza sociale che questo ha creato. Per quanto riguarda la commissione, l'assessore Bacchelli ha già detto che è in programma la convocazione della seconda commissione, nulla toglie che il presidente di quella commissione possa, se lo ritiene opportuno, ulteriormente chiedere una convocazione che non sia annuale, mensile o trimestrale, poi sarà la valutazione sia dei tecnici che dell'assessore poterla a dare oppure no. Per cui ritengo che l'ordine del giorno in quanto presentato sia al momento e anche per i toni che si sono proposti protestuoso, per cui noi voteremo contro.
Passiamo al voto. Passiamo alla votazione sull'ordine del giorno di Olivetti Giulia, capogruppo insieme al centro-sinistra, relativo a ricostruzione post eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Nessuno. L'ordine del giorno viene respinto con 4 favorevoli insieme per il centro-sinistra e 12 contrari Lista Civica Noi. Il numero 3, passando al numero 4 direttamente, perché non possiamo, al numero 3 c'era la mozione di Delia Franco che non è presente, Passiamo alla ratifica seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020 approvata dalla Giunta con delibera numero 42 del 2-5-2018. Chiamo qui la dottoressa Roberta Mussini per la presentazione. Grazie. Buonasera. Si è deciso di fare congiunta le due ratifiche, che è la ratifica terza variazione del bilancio di previsione 2018-2020 approvata dalla Giunta con delibera numero 53 del 28-5-2018. La parola dottoressa Mussini, prego.
Buonasera. La ratifica della seconda variazione numero 42 del 2 maggio 2018. In questa variazione di bilancio si incrementa l'esercizio 2018-2019 per 5.800 euro per il rimborso pasti ai soggetti frequentanti i centri estivi presso le scuole d'infanzia. Il rimborso verrà effettuato a favore dei soggetti del terzo settore. Euro 3.200 nel 2018, euro 6.000 nel 2019 per servizi di prescuola e prolungamento rispetto all'orario offerto dalle scuole d'infanzia per il periodo 2018-2019, da attivare con soggetti del terzo settore. In totale abbiamo una maggiore spesa di euro 9.000 nel 2018 e 11.800 nel 2019, che è quasi completamente finanziata da una riduzione dei trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, in quanto i trasferimenti iscritti sul Comune di Novi a preventivo erano più alti di quelli dell'Unione, in quanto si è andati ad approvare il bilancio nello stesso periodo. In più una parte del 2019, 617,18 euro, da uno storno dalle prestazioni socioeducative dei giovani. Ratifica terza variazione di bilancio numero 53 del 28-5-2018. Si iscrive a bilancio 2018 una maggiore spesa di euro 40.000 per attivare le operazioni di estumulazione straordinaria all'interno del cimitero di Novi di Modena. Questo comporta una maggiore entrata di pari importo 40.000, di cui 30.000 proventi cimiteriali diversi e 10.000 concessioni cimiteriali.
Grazie dottoressa. Qualche domanda, qualche chiarimento? Passo la parola a Giulia Olivetti del centro-sinistra.
Sì, volevo solo capire l'urgenza di queste variazioni.
Grazie. La parola dottoressa Mussini.
Allora, per quanto riguarda la seconda variazione di bilancio, la seconda variazione, la numero 42 del 2 maggio, era necessario emettere un avviso per il rimborso pasti ai soggetti frequentanti i centri estivi entro la metà del mese di maggio, e quindi era necessario provvedere immediatamente a questa variazione. Per quanto riguarda l'altra, quella del 28 maggio, era necessario partire immediatamente con le operazioni di estumulazione per attivare più presto questa possibilità del Comune di avere anche maggiori introiti grazie a questo nuovo servizio che viene dato anche ai cittadini.
Grazie. Altri chiarimenti? Qualcuno vuol fare, entriamo nella discussione, qualcuno vuol fare degli interventi? Niente. Volete fare dichiarazione di voto oppure passiamo al voto direttamente? Passiamo al voto. Ne votiamo una alla volta, naturalmente, sulla ratifica seconda variazione del bilancio di previsione 2018-2020 approvata dalla Giunta con delibera numero 42 del 2-5-2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Viene approvata con 12 favorevoli della lista Noi e 3 contrari della centro-sinistra. L'immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato, sempre con 12 favorevoli della lista noi e 3 contrari della centrosinistra. Passiamo alla ratifica terza variazione di bilancio di previsione 2018-2020 approvata dalla Giunta con delibera numero 53 del 28/5/2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 3 contrari del centro-sinistra e 12 favorevoli del noi centro-sinistra. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata con 12 favorevoli del noi centro, noi lista civica e 3 contrari del centro-sinistra. Passiamo al punto 6. Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2018-2020. La parola alla dottoressa Mussini.
Il punto è stato largamente trattato in commissione. In quel luogo abbiamo scorso e letto, diciamo, un po' tutta la delibera, o comunque tutte le varie spese nel dettaglio e entrate di questa variazione. Pertanto riassumerò abbastanza velocemente cosa consiste questa variazione di bilancio. Allora, intanto è un adempimento obbligatorio che è da effettuare entro il 31 luglio, che significa fare una verifica su tutte gli stanziamenti di entrata e spesa e verificare che siano le entrate realizzabili e le spese ancora necessarie. Quindi è una verifica delle previsioni iscritte a bilancio. Le variazioni inserite all'interno di questa delibera sono sinteticamente le seguenti, anzi le più importanti, diciamo, elenco. Nella parte corrente del bilancio abbiamo iscritto l'IMU immobili inagibili dell'anno 2017 e una quota dell'anno 2018, quella che ci hanno riconosciuto in più, per un totale di 1.124.937,45. Come spese correnti abbiamo iscritto all'interno delle spese di personale il rinnovo del contratto 2016-2018 e questi fondi sono stati per 50.837 euro. Queste spese sono state finanziate da un'applicazione di avanzo accantonato per quanto riguarda gli arretrati e per un accantonamento al fondo per quanto riguarda l'anno di competenza 2018, quindi erano comunque risorse già disponibili per il rinnovo del contratto. Le spese del personale, al di là del contratto, si riducono di 10.000 euro. Vengono aggiunte spese per 40.000 euro per il bando occupazione, contributi alle imprese per incentivare l'occupazione sul territorio. Altri 40.000 euro di spesa corrente per il bando vetrine, contributi ai negozi che non hanno usufruito dei contributi per il sisma. Sempre in parte corrente, a seguito del riconoscimento del IMU immobili inagibili, dell'importo, diciamo, definitivo IMU immobili inagibili, abbiamo un accantonamento in altri fondi di parte corrente per 1.072.970,46. un'integrazione al fondo di riserva pari a 20.000 euro. Il fondo di riserva si attesta a 72.490 euro. Per quanto riguarda la parte investimenti, per le spese di ricostruzione si ha un riallineamento degli stanziamenti nei vari anni per quanto riguarda gli interventi pluriennali dopo l'approvazione del rendiconto 2017. Sono state poi, e questa è la parte diciamo più importante anche della variazione, inserite nel bilancio 2018 spese di investimento per 619.450 euro, quindi sono state aggiunte questi investimenti. Questi sono stati finanziati da applicazione avanzo investimenti per 605.150, per avanzo vincolato donazioni per 74.300 ed è stata anche diciamo coperta con queste risorse la minore entrata della regione per la riqualificazione del centro sportivo di Novi.
Grazie dottoressa. Se ci sono domande, la dottoressa è qui. Se non ci sono domande, a questo punto passerei. Apriamo il dibattito e se qualcuno vuole intervenire, prego. Sì. Olivetti Giulia, centro-sinistra.
Intanto volevo ringraziare Mauro e Roberta per la spiegazione durante la commissione, insomma che è stata molto puntuale, quindi ci ha dato modo, penso, di capire bene questa variazione e volevo ringraziarvi per questo. Per questo che insomma non facciamo domande tecniche ma passiamo direttamente all'intervento. Noi ormai insomma è un po' il commento che ci siamo trovati a fare tante volte sia all'approvazione del bilancio di previsione che per il consuntivo e di nuovo per questa variazione. La cosa che non ci convince è che si continuano ad accantonare grosse somme in questi fondi, prima nell'avanzo, poi nel fondo di parte corrente, senza di fatto spenderli, tenendoli lì. E quando invece, come dire, ce ne sarebbe molto bisogno, come abbiamo ribadito tante volte, basta farsi una passeggiata per le strade che sono piene di buche o guardare un po' lo stato di alcuni edifici pubblici come il cimitero, ma ho visto che adesso 53.000 euro sono stati destinati per fortuna. Ci sono a disposizione una quantità di risorse veramente, credo, straordinarie per questo comune, forse non so se è mai successo di avere già 1.800.000 nell'avanzo vincolato libero, sto sbagliando, vado a memoria? L'avanzo libero, non vincolato.
Sì, 1.900.000 compreso gli immobili inagibili 2015-2016.
Mi ricordavo un po' il dato a memoria, a cui andiamo ad aggiungere di fatto un altro accantonamento di più di 1 milione di euro. Questo è sempre un po' il nostro rammarico, cioè che queste risorse vengano accantonate e non vengano utilizzate per i bisogni impellenti del territorio. Con piacere vediamo che sono stati finanziati alcuni contributi per le imprese, 40.000 più 40.000, e quindi questo è il pezzo dell'intervento in cui faccio una domanda al vice sindaco, volevamo capire meglio in cosa consiste il progetto.
Grazie. Passo la parola a Fabri.
In realtà farò un discorso un po' più articolato che fa capire il ragionamento, la struttura con cui abbiamo costruito questa manovra di bilancio. Magari per alleggerire un po' parto proprio dalla domanda, di modo tale che dopo faccio una trattazione un pochino più ragionata e conseguenziale. Complessivamente nel bilancio la voce economia raggiunge con queste due variazioni circa 100.000 euro, che penso che sia anche questo un importo che non abbia precedenti. In particolare due voci sono più sostanziose, sono 40.000 euro sull'occupazione e 40.000 euro per interventi sui negozi dei centri. Il ragionamento oggi come oggi non è chiuso, noi stiamo iniziando un periodo di confronto, ma di fondo le due motivazioni sono: uno, un sostegno all'economia locale. Noi ci siamo in questo periodo confrontati, abbiamo verificato l'attività anche di altri comuni, in particolare abbiamo trovato un modello che ci è piaciuto di più, che è quello dell'esperienza che ha fatto il comune di Soliera. Quindi parliamo di bandi di occupazione che servono a inserire nel mondo del lavoro in primis persone disoccupate, ma anche persone giovani che sono da inserire con contratti di apprendistato. In generale comunque contratti che non abbiano già altri tipi di sovvenzioni, che non siano agevolati, ma che tendano comunque in particolare a stabilizzare persone del nostro comune. Abbiamo iniziato un confronto con l'associazione di categoria e porteremo avanti da qui alle ferie altri incontri per arrivare a costruire un bando nostro, ma l'esperienza che ci piace di più, da cui siamo partiti, è quella di Soliera, quindi stabilizzare persone del periodo. Trovo personalmente che sia utile guardarsi intorno e trovare sempre esperienze positive, perché è molto più facile migliorare quando si parte già da un buon prodotto. L'altra parte sarà costruita dopo le ferie, anche qua confrontandoci con le attività del commercio locali e con le associazioni, è pensata per dare comunque un sostegno a quelle attività che nel terremoto non sono state oggetto di ricostruzione. Noi ci troveremo l'anno prossimo con la piazza che parte ad avere edifici e negozi nel centro nuovi, ricostruiti, classe A, bellissimi, appena fatti, e dall'altra parte negozi che hanno resistito a 5 anni di terremoto, non hanno avuto agevolazioni, non hanno avuto danni, non hanno vissuto probabilmente il problema di essere di delocalizzarsi, ma è anche vero che hanno convissuto con una crisi economica e probabilmente non hanno potuto migliorare la qualità del loro negozio. Quindi pensiamo a qualche cosa che risponda a due esigenze: la prima, quella di uniformare i negozi del centro per evitare che ci sia troppa diversità fra il nuovo e il vecchio, e l'altra per dare comunque un aiuto in questa operazione di aggiornamento a quei negozi che contributi non hanno avuto e che probabilmente potrebbero in qualche modo rimanere indietro rispetto a una concorrenza di chi si insiede in un negozio ricostruito. Sono tutte e due in una fase iniziale, chiaramente più avanzato quello dell'occupazione, dove abbiamo già incontrato le associazioni di categoria. Riparto dal bilancio nel suo insieme. Quando ho presentato il bilancio del 2018, la parte iniziale, la parte della previsione, io stesso ho ammesso che avevamo ancora degli elementi da completare, e per questo, dopo aver fatto le 3 serate nei 3 centri, siamo usciti sul sito con un documento che andava a elencare le criticità che ci erano state segnalate, ma che anche noi stessi avevamo evidenziato durante la presentazione. Con questo secondo intervento, a mio modo di vedere, il bilancio lo vedo come qualche cosa che diventa di più rotondo, qualche cosa che va a toccare più elementi, va a riempire qualche vuoto che non avevamo in quel momento la possibilità di coprire. Noi oggi come oggi portiamo quello che era lo stanziamento complessivo fra manutenzione e investimenti di 569.000 euro, lo andiamo più che a raddoppiare, arriviamo recuperando anche dell'avanzo vincolato a 1.250.000 euro di investimenti di gestione diretta del comune. A questi dopo noi possiamo aggiungere la parte che abbiamo messo in terre d'argine di 390.000 euro più il sisma. Tutte queste cose messe assieme creano un pacchetto di investimenti che sfiora i 5 milioni, 4 milioni e 9. Su questo aspetto ci tenevo a dire questo: noi in qualche modo abbiamo cercato di toccare quei punti che sapevamo che avevano bisogno, quindi oggi come oggi fra risorse ordinarie e straordinarie abbiamo 350.000 euro sulla voce strade, abbiamo 340.000 euro, strade intendo manutenzioni e segnalettica, abbiamo 340.000 euro su quelli che sono i centri sportivi, pista di atletica, spazi per eventi. Siamo andati a riposizionare anche quegli euro che avevamo tolto dal parco di Rovereto andandolo a inserire in un discorso di riqualificazione dell'area ex MAP che completerà quelle strutture che non troviamo più nel progetto nuovo del parco, pensando di differenziare la parte più legata alla frequentazione delle famiglie da quella più legata a un'area 20 che oggi come oggi sapete bene che ha anche bisogno di una progettazione dal punto di vista della sicurezza. Inseriamo quella che penso che sia una novità, un progetto da 5.000 euro richiesto da dei ragazzi di Novi. Tre ragazzi di Novi si sono uniti, hanno assieme ai genitori elaborato un piccolo progettino, lo hanno presentato protocollato, noi l'abbiamo prontamente accolto. Si tratta di una struttura di quelle per atletica all'aperto con sbarre e cose varie da posizionare nel territorio del centro di Novi. Abbiamo chiaramente sempre il discorso dell'investimento sul parco di Rovereto, abbiamo potenziato l'investimento sul centro del riuso, questo per essere sicuri che l'investimento abbia le risorse necessarie ad essere affrontato. Dall'altra parte però cercheremo comunque di partecipare a un bando Atesir sperando di recuperare una parte di queste risorse. In ogni caso, non ci dovessimo anche riuscire, siamo autonomi e possiamo portare fino in fondo questa parte. Abbiamo messo 166.000 euro su interventi di edifici vari, fra cui, come ricordava il consigliere Olivetti, anche due interventi sul cimitero di Novi. Adegueremo le sale pubbliche e abbiamo complessivamente, fra parte ordinaria e straordinaria, più di 100.000 euro sul discorso verde. Poi tocchiamo punti vari, telecamere per il parco baleno, predisposizione wifi su tutto il territorio, sistemazione di illuminazione, biblioteca e così via. Quindi complessivamente quello che era l'impianto degli investimenti con questa seconda tranche va a recuperare alcune zone che avevamo, diciamo, o non completamente finanziato o che ancora mancavano. Dal punto di vista invece della parte corrente, tranne qualche variazione sul personale, contributi al proloco, qualche modifica delle convenzioni, la parte da Leone la fanno chiaramente le due voci che dicevamo prima per l'economia, che portano complessivamente, assieme a quello che avevamo già messo, a circa 100.000 euro di investimento sull'economia. Sul tema risorse straordinarie e immunagibili va fatta una riflessione, va fatto capire che non siamo né tirchi né sprovveduti. Io affronto queste risorse importanti con un ragionamento molto manageriale, se vogliamo. Che cosa deve affrontare il nostro comune nei prossimi anni? Deve affrontare innanzitutto una ricostruzione che deve essere completata e che non è interamente finanziata. Ci sono dei buchi, non abbiamo il finanziamento per la piazza di Rovereto, non abbiamo un finanziamento per riqualificare anche la piazza di Sant'Antonio. E dobbiamo sapere che la ricostruzione ci finanzia degli edifici che sono scatole resistenti, antisismiche, ma che poi vanno riempite. Quindi nel ragionamento delle risorse che dobbiamo comunque in qualche modo garantire, dobbiamo pensare anche che tutto quell'elenco di edifici che voi trovate nella ricostruzione, non possiamo oggi come oggi rischiare che li finiamo e non li possiamo completare. Poi su alcune cose più complesse, come può essere quella del polo scolastico di Rovereto, abbiamo anche aree esterne che hanno bisogno di essere arredate, completate, abbiamo dimensioni anche importanti dove non avremmo magari gli arredi della vecchia scuola adeguati. Quindi è stata fatta una valutazione di questo tipo. Noi abbiamo comunque bisogno di un monte di disponibilità che ci permetta di dire alla ricostruzione, al di là dei contributi regionali, siamo in grado di portarla avanti tutta. Quindi questo è, se ricordate chi è venuto alle presentazioni del bilancio, noi abbiamo detto che le risorse che abbiamo le destiniamo secondo delle priorità che ci siamo date. Ci siamo date, uno, le scuole, due, la ricostruzione, tre, le urgenze. Le urgenze perché abbiamo chiesto in questo periodo all'ufficio tecnico di mettere in ordine di importanza e di urgenza tutte le necessità che sono state segnalate, e procediamo secondo questo criterio. Chi ha monitorato il Comune per tanti anni ci ha in qualche modo aiutato a dire questo intervento oggi come oggi è più emergente, più urgente rispetto a un altro. Chiudo con un'ultima considerazione, perché parliamo di risorse. Perché abbiamo questa risorsa straordinaria? Cos'è l'IMU inagibili? È un qualche cosa che la Regione ha detto, ma voi Comune terremotato, con tot edifici inagibili che non pagano l'IMU, in qualche modo avete un mancato reddito. Questo ve lo sostituiamo con questo fondo. Questo vuol dire che non è che sia un fondo in più, va a coprire un vuoto che noi abbiamo nel bilancio. Noi non abbiamo l'IMU per intero, perché i cittadini che non lo versano oggi come oggi lo fanno perché l'edificio è inagibile, lo Stato, tramite la Regione, ci dice vi compensiamo questo, è come se voi l'IMU lo aveste ancora. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo IMU, se ricordate, il bilancio fondamentalmente si sostiene su questo aspetto, è un qualche cosa che se manca crea un vuoto. Siccome noi oggi come oggi non abbiamo nessuna garanzia su quello che sarà l'IMU dei prossimi anni, perché ad oggi è stato confermato fino al 2018, cosa farà la Regione dall'anno prossimo per i comuni terremotati non lo sappiamo, ci sono le elezioni, non sappiamo chi governerà, non sappiamo che politiche ci sono. Oggi come oggi io non posso avere la certezza che da 2019 in poi questa risorsa che fino ad oggi è stata erogata e compensa, a volte compensa anche di più, però comunque compensa fondamentalmente l'IMU che non incassiamo, ci sia ancora. Ragione per cui non possiamo sbilanciarci, è come se noi avessimo in mano un finanziamento, un mutuo che abbiamo ricevuto per ricostruire e lo cominciassimo a utilizzare per delle manutenzioni ordinarie. Rischieremmo domani di avere fatto qualcosa nell'immediato, ma poi di non essere in grado di arrivare fino in fondo alla nostra ricostruzione. Vedo che forse non acconsenti, ma se c'è bisogno chiariamo questo punto. Ecco. Comunque, la logica è questa, accantonare quello che abbiamo valutato possa servire nei prossimi anni.
Grazie. Qualcun altro? Olivetti Giulia.
Sì, no, mi permetto di dissentire dalle ultime parole di Fabbri. Cioè, ho capito perfettamente il discorso quando dici abbiamo la ricostruzione da completare, perciò teniamo un po' di risorse per il completamento, e questo forse può valere per quelle risorse che sono degli anni, dei primi anni post-sisma, sono le risorse a valere sugli anni precedenti al 2017, che sono quelle poi di fatto che la Regione vincola, correggimi se sbaglio, proprio al completamento della ricostruzione. Diverso è per le ultime risorse introitate, che invece sono assolutamente libere. E penso, forse probabilmente ho capito male io, ma mi sembra un'esattezza dire che quelle risorse servono a colmare un contributo. Diciamo sia per una ragione contabile che per una ragione politica, mi viene da dire. La ragione contabile è che non hanno lasciato nessun buco e nessun vuoto i mancati introiti dell'IMU, perché sono stati compensati da minori spese e sacrifici che sono stati fatti negli anni passati. I bilanci sono stati sempre chiusi in pareggio, pertanto le risorse nuove che sono arrivate sono di fatto delle risorse nuove, tant'è che mentre l'IMU, come saprai bene, di anno in anno viene utilizzata per il finanziamento della parte corrente del bilancio e quindi per le spese ordinarie, queste risorse, che pur vengono dai mancati introiti IMU, però possono essere utilizzati per gli investimenti, e quindi stiamo parlando di due aspetti ben distinti. Per quanto riguarda invece l'aspetto politico, lo ripeto, ho capito il tuo ragionamento riguardo alla ricostruzione da completare, ma è lo stesso ente che eroga le risorse che ti dice che invece la seconda tranche è svincolata, che tu la puoi utilizzare nel modo per le necessità della collettività, e penso che sia proprio su questo che noi chiediamo un intervento più puntuale dell'amministrazione senza aspettare, perché ripeto, le esigenze sono veramente tante.
Grazie. La parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Mi permetto di fare una precisazione su questo tema, che è un tema che ormai ci portiamo dietro da vari consigli comunali. Ci sono tante risorse e non le spendete. Allora, due precisazioni secondo me sono fondamentali. La prima precisazione è: non sappiamo, dal punto di vista del quadro nazionale, regionale, dei cambiamenti che ci sono stati e che sono in corso, quale sarà il futuro. Nessuno può sapere se verrà riconfermato, se ci saranno ulteriori risorse sugli IMU inagibili, se avremo la possibilità di ricevere ulteriori risorse, quindi di avere negli anni successivi ancora questo contributo. E la seconda considerazione si allaccia un po' a quello che anche il nostro codice civile chiama il buon padre di famiglia, no? Il comportamento, l'atteggiamento che deve avere comunque l'amministratore nel cercare di essere parsimonioso nell'utilizzo delle risorse, secondo me è un elemento molto importante, nel senso, sono d'accordo che non ci sono buchi di bilancio, per fortuna i bilanci sono sani, non era quello il ragionamento negli anni scorsi che volevamo fare, nessuno ha mai messo in dubbio questa. Il ragionamento che facciamo è, sulla piazza di Rovereto non ci sono in previsione contributi regionali, contributi per la ricostruzione, non verranno erogati dei soldi perché la piazza di Rovereto non ha in previsione un euro per quello che riguarda la ricostruzione che possa arrivare dalla regione, che possa arrivare perché spettanti da altri enti, per cui per dare la stessa dignità alla piazza di Rovereto rispetto alla piazza di Novi, che invece beneficerà di 1.250.000 euro di contributi regionali, perlomeno si ritiene di conservare una quantità adeguata di risorse per poter rifare lo stesso ragionamento del progetto di riqualificazione della piazza di Novi anche su Rovereto, anche su Sant'Antonio, che come Rovereto non ha risorse assegnate. Quindi in questo momento per poter garantirci la ricostruzione, la riqualificazione di questi spazi che sono il cuore dei nostri centri, in assenza di contributi certi dalla Regione, per cui non c'è nella riga del piano o del programma della ricostruzione qualcosa dedicato alla piazza di Rovereto e alla piazza di Sant'Antonio, ce li dobbiamo mantenere nel borsellino per poterli spendere al momento opportuno. E soprattutto, ultima precisazione, non abbiamo detto che non cercheremo ulteriori fonti di finanziamento. Il nostro obiettivo è proprio quello di avere queste risorse da parte, ma cercare comunque da enti terzi, dalla fondazione, da bandi europei, da tutte quelle che potrebbero essere risorse aggiuntive su questi progetti, di recuperare altre risorse ed eventualmente liberare una parte di questi fondi, ma solo se le risorse arriveranno e daranno la garanzia della realizzazione di questi progetti. Io ho provato, diciamo, a semplificare ulteriormente il ragionamento perché ci siamo già tornati sopra su questo elemento in varie occasioni. Forse non siamo capaci di spiegarlo in modo lineare per dire qual è la nostra impostazione, che è un'impostazione che correttamente può essere condivisibile, può essere non condivisibile, è un'impostazione politica, è una scelta amministrativa che noi riteniamo in questo momento la più corretta per il nostro comune.
Grazie Sindaco, passo la parola a Ferrari Marco del Centro
Sindaco. Per citare il buon pane di famiglia, quando il bimbo ha le scarpe rotte non lo puoi mandare in giro senza scarpe perché non vuoi spendere i soldi. Spenderai un po' di soldi per le scarpe rotte, no? Secondo me sarebbe necessario metterne un po' di più. Di fronte a casa mia c'è una buca grossa così che domani mando con WhatsApp alla Polizia Municipale.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Dario Zerone.
No, chiedevo una cosa perché non sono più aggiornato, quindi era per chiarezza. Cioè, le risorse sulla piazza del Rovereto non c'erano dalla Regione perché ovviamente essendo privata non vanno a finanziare. No, era per chiarezza perché è un punto, cioè non è che ci siamo dimenticati la piazza del Rovereto. Cioè, stavo chiedendo, l'atto di passaggio di proprietà dalla Curia al Comune è stato fatto? No, chiedo perché non ancora. Ora, io non voglio insegnare il ministero a nessuno. No. Cioè, no, lo chiedo perché secondo me, visto che comunque è vero che al momento del sisma era privata, però ovviamente con i cantieri poi è soggetta di conseguenza comunque a rovinarsi e Quindi dopo, nel caso di passaggio di proprietà, un lavoro con la regione per aumentare, insomma, per chiedere finanziamenti ulteriori, io insomma lo farei, ecco, era quello che volevo arrivare, come diceva poi giustamente, per andare a trovare risorse, però io andrei anche dalla regione, oltre alle fondazioni, giusto per andare a bussare, perché noi già, insomma, non è che abbiamo così tante risorse, abbiamo tanti cerotti da mettere, quindi se insomma i nostri, insomma, più ne riusciamo a tenere per le cose, insomma, diciamo ordinarie, e più prendere quelle straordinarie da altri enti, e più ne abbiamo per noi, insomma, quello è il ragionamento. Volevo un aggiornamento solo perché non sapevo se l'altro è stato fatto o meno. E...
No, si può, sì, si può.
Brevissimo.
Brevissima risposta del sindaco, a 5 minuti.
No, ma 30 secondi. È in corso appunto il coordinamento col privato affinché sostanzialmente ci sia un passaggio di proprietà della piazza, escluso la parte dove verrà ricostruito la struttura privata. Insomma, tutto il resto c'è una promessa, appunto un accordo per cui il resto diventerà di proprietà comunale, quindi si potrà procedere con questa riqualificazione.
Beh, adesso te lo fai spiegare. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, assolutamente sì, puoi intervenire. Fabri, vice sindaco.
Allora, premesso che comunque fra interventi sul comune, Terre d'Argine, oggi come oggi abbiamo una manovra da 1.650.000 euro, quindi investimenti ce ne sono e sono anche distribuiti su tutte le voci. Capisco l'affermazione del consigliere Olivetti, che chiaramente sul bilancio ha molte competenze. Lei dice: ma quelli sono vincolati, questi non sono vincolati. Io faccio un ragionamento molto semplice, anche pensando alle scarpe rotte. Noi abbiamo un fabbisogno annuale per fare funzionare questo comune. Abbiamo un bilancio che è triennale, abbiamo un bilancio che mette le risorse minime indispensabili perché nel 2019-2020 quelle conosciute sono meno di quelle di quest'anno. Noi abbiamo bisogno comunque di sapere che abbiamo, anche nella nostra vita quotidiana, abbiamo bisogno di un tot al mese. Se noi sappiamo che nei prossimi mesi i soldi non saranno sufficienti, è chiaro che quelli di oggi non li spendiamo tutti. Magari è vero che ho le scarpe rotte, ma magari aspetto a essere sicuri che mi rinnovino il contratto, magari prima di fare un investimento. Siccome noi non sappiamo da 2019 in poi come si comporterà la regione con questo tipo di contributo, noi oggi come oggi non sappiamo se 2019-2020 avranno ancora, o se dovremo sopportare quell'IMU che non abbiamo perché una parte comunque sarà ancora inagibile. Ora, oggi come oggi, le stime, i calcoli fatti dicono che per completare la ricostruzione e finire gli interni, quel 1.600.000 destinato è comunque poco. Non è sufficiente a fare due piazze, a riempire tutti i fabbricati che mancano, non è sufficiente. E dall'altra parte non sappiamo se dovremo poi, dal 2019 in poi, poter garantire questo tipo di entrata. Ad oggi io dico, non ha senso non aspettare 7-8 mesi, sapere che politiche farà la regione l'anno prossimo. In quel momento potremo valutare, se avremo la certezza che esiste l'IMU inagibile 2019-2020, potremo fare cose più grandi di quelle che facciamo oggi. Ad oggi comunque abbiamo 1.600.000 di risorse nostre destinate anche alle strade e alle scarpe rotte.
Grazie. Qualcun altro? Marina Rossi, centro-sinistra.
Rispetto a tutte le considerazioni fatte dal sindaco e dal vice sindaco, a me sembra che un po' questa amministrazione navighi a vista, che non abbia un progetto organico di politico lungimirante, perché questi sono tutti ragionamenti a vista. Vediamo come la regione, vediamo questo, vediamo l'altro, intanto ci teniamo da parte un sacco di risorse di cui il nostro territorio in questo momento ne risente e ne ha veramente bisogno. Se vogliamo parlare del degrado urbano che ci circonda negli ultimi mesi, possiamo parlarne. Ecco, quindi io credo che parte del ragionamento sia condivisibile e parte no, perché quando il vice sindaco dice abbiamo messo 100.000 euro, 80.000 euro, quelli che sono sugli interventi economici, e questo non ha precedenti, non ha precedenti, grazie, perché non ha neanche precedenti l'avanzo che c'è a disposizione. Questo è abbastanza semplice come ragionamento. Ogni misura che verrà fatta con una capienza, mi auguro maggiore, perché le risorse disponibili sono tantissime, cosa che non è mai avvenuta nel comune di Novi, a prescindere da chi amministrava, a prescindere dal colore. Non è mai successo che questo comune avesse a disposizione delle cifre tali, quindi è chiaro che tutte le decisioni che verranno prese con la conseguenza della risorsa che verrà messa sull'intervento sarà maggiore. Me lo auguro, io me lo auguro, ed è così per forza, e sarà così per forza, vedi, sugli interventi economici. Ricordo che anni fa siamo anche stati sollecitati dall'opposizione, quando eravamo in maggioranza, siamo stati sollecitati giustamente e abbiamo fatto un progetto insieme all'opposizione sugli interventi economici e sulle start-up. Ricordo benissimo la fatica del consiglio, del gruppo consigliare, a comunque tirare fuori 40.000 euro, cioè è stato veramente un sacrificio tolto ad altri settori. Adesso non è più un sacrificio, non lo è, i soldi ci sono e sono disponibili. Io capisco i vari accantonamenti, ma li capisco fino a mezzogiorno, perché come è stato detto anche dai miei colleghi, la ricostruzione sì, non è coperta tutta, ma in molta parte sì. Quindi continuare a usare, io la trovo anche un po' una scusa, cioè bisogna avere, quando si amministra bisogna avere coraggio di fare delle scelte, e bisogna avere del coraggio di fare delle scelte politiche e avere anche lungimiranza. E credo che questo manchi, quindi come diceva il sindaco giustamente, si può essere in accordo o in disaccordo. Chiaramente noi non siamo d'accordo. Mi auspico che invece di continuare a accantonare delle risorse sulle piazze, si vada sui tavoli opportuni, come ha detto il sindaco, a contrattare e a portare le esigenze del nostro territorio in regione o piuttosto ad altri enti finanziatori, perché se la piazza di Rovereto chiaramente prima era privata e non era finanziabile diventerà pubblica, questo penso che nei tavoli sopra a quello del comune di Novi vada detto e ribadito e vadano puntati i piedi come è sempre stato fatto. Confidiamo in questo.
Grazie. Qualcun altro deve intervenire? Gagliotto? Gagliotto Gloria, noi lista civica.
Io come al solito fatico a capire, quindi, cioè, quali sono le voci che dobbiamo ampliare? Perché non mi è chiaro, le buche nelle strade? Perché fino adesso vi sento parlare sempre solo delle strade. Le strade, cioè, mi smuovono un attimino lo spirito, visto che le strade sono lì, tipo da, penso, un pochettino più di anni da quelli che possiamo essere noi qui, cioè noi siamo qua da un anno, in un anno di certo le strade non sono arrivate a questi livelli perché noi ci siamo messi ogni giorno a passarci sopra con dei tir in automatico a rotazione 8 ore, cioè le strade sono sempre state quelle. Se siamo arrivati a tal punto di deterioramento del manto stradale, di certo è una situazione che si protrae nel tempo e da chissà quanti anni, ma penso che voi lo sappiate meglio di me, eravate prima di me qui, quindi lo sapete perfettamente. Quindi, quali sono le voci che secondo voi dovrebbero essere rimpolpate? Cosa manca? Perché non riesco a capirlo, perché abbiamo pensato alle scuole, abbiamo pensato a tutte le fasce d'età, abbiamo pensato ai commercianti, cioè si cerca di pensare a tutti tenendo da parte, giustamente penso, delle risorse, perché devono essere tenute da parte. Qualunque famiglia, azienda, mettete la metafora che vi pare, ma chiunque ne mette da parte, perché le emergenze, come è successo per la scuola di Rovereto l'anno scorso, c'è stata l'emergenza da gestire, e se non avevamo quei 150.000 euro per la scuola di Rovereto, cosa facevano i bambini? Andavano più a scuola? Cioè, io penso che da parte di questa amministrazione ci sia la volontà di migliorare assolutamente la comunità, ma comunità intesa proprio, cioè, come luoghi da poter vivere. L'esempio più lampante penso che possiate averlo davanti agli occhi quando appunto vi si viene detto che le risorse che erano state tolte dal parco di Rovereto, per i quali avete fatto anche alquanta polemica, perché oddio abbiamo tagliato dei fondi per il parco di Rovereto, e quando vi ho sentito parlare anche durante gli incontri del bilancio sembrava che dovessimo fare la vetrina, perché quando si entra a Rovereto bisogna far vedere quanto è bella. Sinceramente non credo che sia questa esigenza. L'esigenza è quella di fare spese in modo oculato e lungimirante, appunto più lungimiranza di quella di togliere dei fondi che sarebbero stati investiti male, perché appunto con la legge Gabriele quello spazio sarebbe stato inutilizzabile, quindi vado a costruire un'arena per gli eventi in un parco che non posso poi utilizzare. Quindi a questo punto trovo invece molto più giusto aver atteso, tolto quei fondi, e anzi averli in questo caso impiegati per andare a migliorare una zona che mi ritrovo lì morta, l'ex area map. Stesso problema avrò a 9, l'ex area map cosa ne facciamo? Cioè, bisogna pensare un pochettino più in toto, cioè, capisco che uno si trovi in mano una cifra così alta che non l'ha mai vista in vita sua, la devo spendere tutta, ma non è così. Infatti di solito abbiamo una mamma e un papà che ti dicono no, tienili da parte perché non si sa mai nel futuro. Quindi io mi trovo molto d'accordo invece con le scelte prese per quanto riguarda il bilancio da parte della mia amministrazione.
Grazie. A questo punto direi chiaro, chiusa la discussione, passerei alla dichiarazione di voto. Volete fare la dichiarazione di voto? Niente. Passiamo alla votazione. Ah, dichiarazione di voto. Allora passo la parola a Grossi Giorgia, capogruppo per noi di Stacina.
Ma, visto anche il parere favorevole del revisore, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Per quando si parlava prima del coraggio, riporto le parole del consigliere Gagliotto. C'è stato coraggio anche nell'insediarsi e fare quell'intervento sulle scuole di Rovereto. Quindi quando si realizza, non dico quello che definisco il gruzzoletto, ma quando si accantonano delle somme e quando si vuole andare a un tavolo di discussione, probabilmente si è più forti se si dimostra anche che si ha la capacità di avere un potenziale di investimento, anche perché bisogna prepararsi a volte a delle risposte che possono essere di carattere negativo, e questo fa sì che ci sia un investimento che poi può essere utilizzato perché comunque abbiamo le risorse. Le scelte che sono state fatte finora sono state scelte di investimenti significativi, lo diceva prima il vice sindaco, 100.000 euro, 40.000 euro sugli investimenti dei negozi, anche dei commercianti. Se prima, ripartendo dalle parole della consigliera Rossi, si faceva fatica a trovare 40.000 euro, adesso probabilmente con questo modo diverso di valutare anche gli investimenti possiamo, o comunque auspichiamo per il futuro, di non fare tanta fatica, ma di avere la possibilità di andare incontro a quelle che sono le esigenze, e che sono esigenze che possono essere non solamente il tamponamento dell'urgenza, delle necessità dell'immediato, ma quella di avere quella lungimiranza che abbiamo auspicato fin dall'inizio, legata poi all'ascolto del territorio. Quindi per noi il nostro voto è ovviamente favorevole.
Grazie. Passiamo alla votazione. Per manere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2018-2020. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 12 favorevoli noi lista civica e 4 contrari insieme per centro-sinistra. L'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 12 favorevoli noi lista civica e 4 e 4 del centro-sinistra contrari. Dunque, passiamo al punto 7. Convenzione tra i soci pubblici modenesi di Seta S.p.A. Approvazione. Chi... La parola alla dottoressa Mussini.
Tra i soci pubblici modenesi di Seta avevamo già una convenzione precedente del 2011 che è scaduta a fine 2016. Gli organi sociali di Seta inoltre hanno concluso il loro mandato con l'approvazione dell'esercizio 2017 per il rinnovo, ora sono in proroga, e per il rinnovo dell'organo di amministrativo e di controllo si aspetta appunto l'approvazione di questa nuova convenzione. La convenzione è praticamente uguale a quella precedente e prevede che gli enti locali modenesi si riuniscano in un'assemblea di coordinamento alla quale partecipano in mezzo di legali rappresentanti per individuare e revocare il componente del Consiglio di amministrazione e il sindaco supplente. È tutta un'altra serie di attività che avevamo già trattato anche in commissione.
Grazie, dottoressa. Ci sono domande, richieste di chiarimento? Se non ci sono domande possiamo aprire il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Bene, dato che nessuno vuole intervenire, noi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Bene, per quanto riguarda la convenzione tra i soci pubblici modenesi di Seta S.p.A., approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Niente, è approvato all'unanimità. C'è da fare anche l'immediata eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. Bene, passiamo alla numero 8, spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Carpi, ai sensi dell'articolo 19,5, Comune di Novi, scusate, ma ce l'avevo... Spese di funzionamento della società controllate dal Comune di Novi, ai sensi dell'articolo 19,5 LGS 175/216, obiettivi anno 2018-2019, approvazione diretta. Ne parla?
Io.
Parola alla nostra segretaria Anna.
Allora, provo a essere sintetica anche perché so che insomma la dottoressa Mussini vi ha già intrattenuto in commissione sull'argomento, quindi cerco di essere molto sintetica. Allora, noi abbiamo un obbligo come soci pubblici sulle nostre partecipate di controllo che ci deriva dal testo unico delle società partecipate a fissare degli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di personale. L'unica diciamo società che rientra nella definizione di partecipata di controllo per noi è AIMAG, è la nostra ovviamente multi-utility, perché in realtà le altre società che abbiamo indicato come partecipate di controllo, quindi AMO, SETA e Lepida nel piano di razionalizzazione, non rientrano nella nostra orbita di controllo pubblico, perché noi abbiamo delle partecipazioni veramente molto, molto piccole e molto modeste, quindi non siamo noi soci che devono fissare questi tipi di obiettivi. La norma non prevede dei termini per l'adempimento di questo obbligo, è un obbligo del tutto nuovo e quindi abbiamo deciso di aprire un tavolo di confronto con AIMAG per capire meglio da AIMAG quali erano ovviamente, qual era la condizione di partenza rispetto a queste tematiche, acquisire tutta una serie di elementi di maggiore conoscenza, di più puntuale conoscenza, per ovviamente fissare questi obiettivi nella direttiva che poi questa sera andiamo ad approvare, che fossero degli obiettivi, mi viene da dire, sensati e sostenibili, cioè non fissare sostanzialmente direttive fuori praticamente dal contesto. Teniamo presente due fattori non indifferenti: AIMAG è una SPA, che non è una cosa da dimenticare, una società per azioni, e l'altra cosa importante è, per grande gioia nostra come enti, una società inutile, quindi non abbiamo la necessità di fissare obiettivi di contenimento, perché la società deve in qualche modo rientrare da condizioni di deficit. Noi dobbiamo fissare degli obiettivi che migliorino quello che è già oggi un'azienda con tutta una serie di elementi di positività. È stato aperto questo tavolo di confronto che, diciamo, mi ha visto, fra l'altro, insomma, coordinare un pochino il lavoro. Devo dire che si è creato anche un clima con AIMAG molto molto collaborativo su queste tematiche, e quindi anche questo è un elemento da rimarcare. E questa sera quindi di fatto si propone al Consiglio Comunale di approvare le direttive con gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di AIMAG per le annualità 2018-2019, perché il 2018 ha già visto l'approvazione del budget annuale di AIMAG nonché del piano industriale, e quindi abbiamo deciso di fare un lavoro che si proiettasse già sul 2019, perché oggi siamo a giugno e quindi anche questo era un elemento di cui tener conto. Su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato, per diciamo come ultimo punto, su questi temi: la razionalizzazione degli organi amministrativi di controllo con un obiettivo di contenimento per il 2018 di 150.000 euro, che va oltre quello che era l'obiettivo che avevamo indicato a settembre dello scorso anno nel piano di razionalizzazione. Quindi è stato chiesto ad AIMAG uno sforzo ulteriore in termini di razionalizzazione. Nel settore delle consulenze legali, AIMAG già nel budget 2018 aveva operato una riduzione significativa di questa voce di spesa, e abbiamo condiviso per il 2018 e il 2019 rispetto al budget un ulteriore taglio del 10%. Sulla gestione delle sedi, che vuol dire affitti, manutenzioni, utenze, tutto quello, cioè, che ha a che fare, no, col patrimonio legato alla società e all'operatività della società, abbiamo fissato un obiettivo di riduzione del 2% sia per i due anni 2018 e 2019, chiedendo ad AIMAG entro febbraio di ciascun anno di relazionare ai soci pubblici il conseguimento dell'obiettivo e le modalità con cui l'obiettivo è stato conseguito. Sui costi del personale è stato chiesto, cioè chiediamo insomma, un taglio del budget 2018 dell'1% pari a 220.000 euro. Il rispetto da parte di AIMAG delle disposizioni ovviamente in materia di assunzioni previste dal testo unico, e anche in questo caso chiediamo ad AIMAG di produrci entro febbraio dell'anno 2019 una relazione dettagliata in cui dimostri il taglio dell'1% e le modalità. In questo caso aggiungo che non abbiamo previsto l'obiettivo sul 2019, perché concordemente abbiamo ritenuto opportuno rivederci in dicembre del 2018 per capire un po', in base anche all'andamento realizzativo del piano industriale, quale poteva essere insomma l'obiettivo giusto per il 2019. Solo una cosa: la direttiva è stata approvata dal patto di sindacato, che ha fatto già un passaggio ovviamente nell'organismo del patto.
Grazie. Ci sono domande o richieste di chiarimento? Se non ci sono domande, possiamo aprire il dibattito. Giorgia Grossi, nuova lista civica.
Sì, scusate, visto l'ora, solo una domanda, ma più una curiosità per la formazione quasi professionale. Quando quell'1% sul costo si ritiene possibile ed auspicabile, chiedevo se questo tipo di valutazione dell'1%, visto anche l'aumento e il costo del personale, punto 4, e visto anche l'incremento dell'occupazione a un costo aggiunto dell'8%, se si è affrontato anche il tipo, cioè, di riduzione, cioè se quell'1%, visto che c'è un auspicabile e poi determinabile in altro modo. E un'altra domanda era relativa alle sedi, se si tratta effettivamente, credo di aver capito bene, solamente di affitti e di locali, oppure anche se qui sulle sedi si è fatto un ragionamento anche legato alla ricettività dell'utenza, cioè se sono sedi effettivamente che possono avere una dismissione, cioè se possono essere locali che possono essere facilmente dismessi e non avere più un contratto di locazione necessario, ma questo comunque non va a ledere la possibilità da parte dell'utente, del cliente, poi di avere un punto di riferimento. Grazie.
La risposta alla dottoressa Messina.
Allora, parto dalla riduzione dell'1% sul costo del personale. Allora, nella relazione che è l'allegato A di questa delibera, avete visto insomma che abbiamo cercato di sintetizzare insieme ad AIMAG alcuni aspetti importanti su questo tema, perché come in tutti i bilanci, nella parte corrente la spesa di personale diciamo che è un aggregato significativo. AIMAG ci ha dato un po' lo stato dell'arte rispetto ovviamente ai costi, rispetto al costo medio, ci ha anche indicato però alcune linee di sviluppo, in particolare in termini di assunzioni, legate ovviamente al piano industriale, quindi sono tutte assunzioni nuove, di figure nuove, alcune peraltro solo a tempo determinato, legate a una serie di investimenti e di interventi previsti all'interno del piano industriale. La cosa sostanzialmente, quando abbiamo diciamo valutato questo 1% insieme a loro, si è detto proprio di non negli obiettivi fissare già le aree di intervento, proprio perché diciamo che AIMAG sostanzialmente dice: io potrei avere fare una qualche assunzione a tempo determinato in meno, perché mi rendo conto nello sviluppare una certa linea del piano che riesco attraverso le risorse interne magari a coprire il fabbisogno. Potrei avere alcuni istituti legati al nuovo contratto che in sede di contrattazione mi portano sostanzialmente a una cifra che oggi ho ipotizzato X e che invece in realtà riesco a concludere con cifre inferiori. Quindi, tra virgolette, questo era un tema effettivamente molto delicato su cui ci siamo confrontati a lungo e su cui abbiamo espresso questo auspicio che però per noi è una direttiva ovviamente, che questo obiettivo si realizzi. Ovviamente per noi è importante anche come si realizza però. Quindi noi da AIMAG lo vogliamo sapere però come ha portato a casa la riduzione, quindi quali sono le scelte fatte. Per questo abbiamo previsto l'obbligo della relazione a consuntivo. Rispetto alle sedi si è fatto un ragionamento sia in termini di manutenzioni, quindi costi di manutenzione. Sulle utenze abbiamo visto che AIMAG è già molto attenta, cioè nell'analisi che abbiamo fatto dei costi che sostiene abbiamo visto che tutta una serie di misure di razionalizzazione diciamo le ha già in qualche modo messe in campo. Quindi sono le manutenzioni più alcuni interventi logistici che sono previsti sulla sede centrale di Mirandola per migliorare tutto uno spazio che c'è oggi a piano terra a fianco agli attuali uffici, che auspicabilmente porterà dei buoni risultati. Al momento non ci hanno evidenziato dismissioni che possano incidere sull'aspetto utenti, no? Servizi agli utenti. Francamente non ne abbiamo parlato. Ribadisco, forse uno degli elementi che ho trovato più positivo è proprio questo clima però di condivisione, insomma, di tutta una serie di aspetti gestionali per arrivare a degli obiettivi importanti, ma che tengano conto anche dell'autonomia della società, insomma.
Grazie. Qualcun altro? La parola al sindaco Ghiacci.
Volevo solo approfittare dell'argomento per dare un'informazione che credo importante al Consiglio Comunale, anche sull'indicazione del nostro segretario che dice AIMAG è una società sana che produce utili, quindi abbiamo un dato nuovo che è il dividendo del consuntivo 2017 per il comune di Novi, che è di 243.000 euro, che è quasi di 30.000 euro superiore al dato del 2016, quindi a ulteriore conferma proprio della qualità del lavoro che AIMAG sta facendo per il suo territorio.
Grazie. Qualche altro intervento? Passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo al voto. No, dichiarazione di voto, Giorgia Grossi.
Ma molto brevemente, la direttiva sugli obiettivi, su questi quattro obiettivi saranno misurabili, quindi saranno misurabili nel 2018 e anche successivamente nel 2019, come facciamo riferimento alla gestione delle sedi e in particolare alla gestione delle sedi. E credo che sottolineava anche il sindaco l'importanza di AIMAG e la tutela della nostra community utility, soprattutto anche per quanto lavora sul territorio e per quanto il dà e restituisce al territorio. Quindi credo che sia molto importante che questi obiettivi siano stati condivisi al patto sindacato, e credo che sia anche importante la tutela di questa società che, come ci diceva prima e ci sottolineava il segretario, è molto disponibile anche ad investire su un piano tra virgolette di riorganizzazione proprio interno, pur di restare ancora una società solida. Quindi credo che sia nell'interesse di noi, per come ha lavorato AIMAG, tutelare questa società, ma soprattutto vederne gli sviluppi e valutarne anche il percorso. Non credo che per noi il voto sia assolutamente favorevole, poi verificheremo al termine del 2018 e al termine del 2019 se gli obiettivi saranno raggiunti.
Grazie. Passiamo al voto. Spese di funzionamento della società controllate dal Comune di Novi. Ai sensi dell'articolo 19,5, decreto legislativo 175/2016, obiettivi, anno 2018-2019, approvazione diretta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, approvato l'unanimità. Salutiamo la dottoressa Mussini che la ringraziamo del suo intervento. Grazie mille. Passiamo all'approvazione sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta. Che ne parla? Bene, Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica.
Bene, per favorire la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta, questa amministrazione ha pensato di definire un sistema incentivante. Abbiamo stanziato per quest'anno 10.000 euro, è una cifra così indicativa perché confrontandoci con Carpi che ne ha stanziati poco più di 20.000, abbiamo pensato fosse adeguato visto il nostro numero della popolazione. Nel caso in cui ne servano altri o riscuota un grande successo l'iniziativa, vedremo di aumentarli. Per il momento andiamo a definire quello che è il sistema incentivante e vediamo come funziona. Abbiamo previsto due incentivi, uno di natura amministrativa che prevede che gli interventi per la rimozione dell'amianto siano considerati come interventi di manutenzione ordinaria e quindi sono assoggettati all'attività di edilizia libera. Questo comporta che al titolo non si applicano i diritti di segreteria e la seconda tipologia di intervento è quello di natura economica, appunto, e prevede che l'amministrazione si faccia carico di una parte delle spese che i cittadini andranno a sostenere laddove decidano di rimuovere le parti di amianto delle loro abitazioni. È per il momento rivolto soltanto alle abitazioni e quindi ai privati, non alle aziende. Dico, è un intervento di natura sperimentale, proviamo a vedere come funziona, niente toglie al fatto di poterlo implementare o allargare negli anni prossimi.
Ci sono domande o richieste di chiarimento? Possiamo passare al dibattito. C'è qualcuno che vuole intervenire? A questo punto direi che facciamo una dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Bene, passo la parola a Olivetti Giulia per il centro-sinistra.
Noi apprezziamo l'iniziativa, ringraziamo anche per l'approfondimento in commissione, e, insomma, accogliamo anche le parole dell'assessore che, insomma, se ben l'importo per quel tipo di intervento immagino sia esiguo, però credo che questo sia anche un segnale, è un primo passo, quindi accogliamo anche questo aspetto di apertura e, insomma, speriamo che questo incentivi effettivamente degli interventi in questo senso nel territorio, pertanto il nostro voto sarà favorevole.
Giorgia Grossi, Nuova Lista Civica.
Beh, credo che sia significativo anche perché le premesse, al di là della ditta che ha svolto già nel 2015 sopralluoghi, fa sì che il censimento non sia ancora concluso, per cui è un lavoro che richiederà l'attenzione di questa amministrazione anche per un futuro. E comunque uno stanziamento che è stato previsto e che è significativo, soprattutto si dà l'opportunità ai privati, consentitemi tra virgolette, di non essere solo in questa parte di pratica e quindi avere l'amministrazione che li sostiene in modo favorevole a prescindere anzi differenziando il tipo di intervento. Quindi per noi soprattutto l'incentivo sia di natura amministrativa che di natura economica non può essere che apprezzato ed apprezzabile, e soprattutto queste sovvenzioni e contributi possono essere anche incentivare questa prima tranche e essere ancora più consistenti per il futuro, per cui per noi non può che essere un voto a favore.
Bene, passiamo al voto. Approvazione sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Approvato all'unanimità. L'immediata eseguibilità, favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Passiamo all'ultimo punto, che è l'approvazione del regolamento del centro comunale per il riuso. Do la parola a Bacchelli Susanna, all'assessore all'urbanistica.
Allora, l'approvazione del regolamento per la gestione del centro comunale per il riuso è prevista dalla legge regionale 16/2015. A fine 2017 sono uscite finalmente le linee guida che hanno dato le indicazioni sulla tipologia di regolamento che i centri comunali per il riuso si devono dare. Viene a definire questo regolamento tutta una serie di questioni legate a chi è il titolare del centro, chi è il gestore, l'operatore, il conferitore, l'utente e soprattutto come queste figure devono interagire tra di loro. È importante che i centri del riuso si dotino di un'organizzazione che sia il più possibile omogenea. La Regione ha intenzione di mettere in rete anche tutta quella che è l'attività dei vari centri del riuso, fornendo un apposito software che dovrebbe registrare tutto quello che viene conferito all'interno del centro e tutto quello che esce e quindi viene ridistribuito agli utenti. È un disegno molto complesso, il nostro centro del riuso nel nostro centro di uso sono veramente molto molto bravi, perché hanno già cominciato ancora prima dell'entrata in vigore del regolamento a organizzarsi e a cercare di applicarlo quanto più possibile. Non abbiamo ancora il software, perciò abbiamo previsto una entrata in vigore collegata alla delibera, però un graduale applicazione dei vari articoli, proprio perché man mano che verranno avanti le varie migliorie anche del centro stesso si potranno applicare. Per il momento sono in una zona molto sacrificata, abbiamo previsto, come ha detto prima il vice sindaco, un ampliamento e un miglioramento anche del centro stesso, proprio perché è previsto anche quello dalla legge, perché va regolamentata la gestione, ma va anche messo in sicurezza la struttura e quindi deve rispondere ad adeguate prescrizioni. Stasera siamo al primo step di questo miglioramento generale del centro e andiamo ad approvare quello che è il regolamento proprio per la gestione vera e propria del riuso, insomma.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Prego, Dario Zenoni.
Cioè, immagino di dirlo dopo per scontato, però lo chiedo, non si sa mai. Cioè, è un primo step, però è già stato condiviso con i gestori, sì. Cioè, ok.
Siamo arrivati un po' lunghi con la seconda commissione proprio per quello, perché per aspettare Gabriella che era in ferie abbiamo fatto prima un passaggio con lei, gliel'abbiamo fatto vedere e l'abbiamo proprio trattato insieme. Infatti uno dei punti critici era proprio quello del software, perché diceva: come facciamo, che non ce l'abbiamo, non sappiamo chi ce lo dà. Loro insomma gli abbiamo rassicurati che finché la Regione non si esprime e non lo fornisce a tutti possono tranquillamente continuare con la loro gestione. E un'altra delle questioni che avevano era quella legata alla pesatura, perché c'è l'obbligo di pesatura, ma nella seconda stesura delle linee guida è intervenuta anche la possibilità di stimarlo il peso, e quindi insomma l'importante è che loro anche a occhio possano verificare qua quant'è e poi stabilirlo. Insomma, avevano bisogno più che altro di alcune rassicurazioni, però ti dico, ci hanno già fatto vedere che hanno già cominciato a registrare gli utenti e fare le schede, che quello è importante ed è previsto, quindi sono già mesi da quando hanno visto le linee guida che loro hanno iniziato ad applicarle.
Qualcun altro vuole chiarimenti? Intervenire? Bene, passiamo a questo punto a dichiarazione di voto. Passiamo al voto. L'approvazione del regolamento del centro comunale per il riuso. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? è approvata all'unanimità e ce la farei anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Con questo io ringrazio tutti.